Sabato 24 aprile 1993.
Versetto 23.
Io in loro e tu in me, che siano consumati nell'unità, e il mondo sappia che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me.
Grazie. Siamo alla seconda parte. Affinché siano consumati nell'unità. Franco.
Prima ha detto, io in essi e tu in me affinché siano consumate nell'unità. Lo scopo delle parole che ha detto prima è per questo fine, che noi facciamo una cosa sola.
In essi e tu in me.
In me.
Quindi in essi per una conseguenza della conoscenza della gloria.
Ecco, perché lui ci ha dato
figlio
la gloria.
Figlio di grazia della gloria ci fa capire che io in essi e tu in me.
Sì, perché lui è nel Padre, però come fa a essere noi? Ma ci ha dato la gloria,
sì,
del Padre.
Tanto la gloria ci comunica.
La gloria si comunica.
Per cui anche lo troviamo in noi. E troviamo che il Padre è nel Figlio.
Nel Figlio.
E questi sono in noi.
Allora avevi detto così, che il Figlio è il pensiero, è la dimora di è il luogo. E la promessa per essere, fare una cosa sola con lui, essere consumati, vuol dire essere assorbiti tutto nell'unità.
Cioè l'unità diventa un fine, sia una consumazione, e l'uno siccome è infinito, quindi è vita eterna, consumare tutto nell'unità e entrare nella vita eterna, perché va all'infinito, questa consumazione dell'unità di Dio non è finita, non c'è la consumazione, quindi va all'infinito.
La parola consumare vuol dire
ridurre.
Diciamo, ridurre.
No, ridurre. Ridurre tutto a.
Tutto a una cosa sola.
Ridurre tutto all'uno.
All'uno. E l'uno è Dio, è l'infinito.
L'uno è infinito e quindi questa riduzione all'unità va all'infinito, capisci? È un lavoro che continua e diventa vita eterna. Non è un lavoro finito, è un lavoro che va all'infinito. Questo raccogliere e portare tutto nell'unità va all'infinito. E diventa vita eterna, per cui la conoscenza diventa vita eterna. E conoscere vuol dire ridurre l'unità. Tu hai due cose che non puoi ridurre l'unità, quelle due cose lì tu non le capisci, non le conosci.
Ecco, la luce viene dal rapporto di una cosa.
Quindi da ridurre l'unità a due termini. Siccome Dio è creatore, quindi essendo creatore, dà dei segni di sé, il segno non è Dio, quindi sono due cose. Quelle due cose riportate all'unità si trasforma in luce, in conoscenza, però questo lavoro continua perché Dio continuamente è fonte di
novità.
Di
questa novità continua, questa luce continua all'infinito, e sull'essere infinito, su Dio, uno in tre persone, perché la creazione passa, tutto passa, i segni passano.
Ma nella vita eterna non passano i segni. Vengono compresi,
segno, che
vengono
hanno...
compresi. Il tempo è qui, nella vita eterna non c'è il tempo. Ah. Il tempo è per noi, qui. Le cose passano perché tu non le riduci all'unità. Se tu le riduci all'unità, tu sei già nella vita eterna. Ora, tu sei nel tempo in quanto non riporti, non raccogli nell'unità le cose che vengono a noi, da Dio, cioè dall'unità di Dio.
Si dice che ha una funzione provvisoria, una cosa provvisoria, è un passaggio come Dio che si concede, è una concessione provvisoria.
Quella provvisorietà lì è interna, c'è nel cielo di Dio.
Nel cielo di Dio non c'è. Dio si fa figlio nostro, oggetto del nostro pensiero. Cioè, che Dio si faccia figlio nostro è una cosa transitoria. Quindi tutta l'opera di Dio, c'è una parte che passa, quello che è...
Ma l'opera di Dio è quello che forma te, tu sei formato dall'opera di Dio.
Quello che forma me. Quindi tutto quello che Dio ha fatto per formare me rimane in eterno.
Rimane in te, in
rimane
eterno.
Rimane in me in eterno.
Sì, è lì che scopri l'amore. Delfina?
Sì, io ho scritto che siano perfetti nell'unità, per significare la stessa cosa.
Perfezione vuol dire consumare nell'unità. Cioè, riportare tutto. Tu non sei perfetta in quanto hai due o tre cose che non riesci a unificare, allora ti accorgi che sei in difetto, capisci? Non sei in difetto, è dato da sovrabbondanza di cose che non si raccolgono in unità.
E se riconosciamo dunque tramite la conoscenza che ci porta il Figlio, quest'unità di pensiero che corre tra il Padre e il Figlio, ci veniamo a trovare senza esclusione della perfezione, perché poi è l'unico scopo.
Non ho capito. Senza esclusione della perfezione?
Sì, se riconosciamo, no? tramite la conoscenza che ti porta il Figlio, non la sua parola. Quest'unità di pensiero che corre tra il Padre e il Figlio, no? Ci veniamo a trovare senza esclusione, diciamo, in questa perfezione, perché è l'unico scopo.
No, no. Non si arriva all'unità senza di noi. Per cui Dio senza di noi fa arrivare a noi i suoi segni. Non arriviamo all'intelligenza dei segni, che esiste arrivare all'una, a consumare l'unità, senza di noi. Cioè, perché non senza di noi? Perché si richiede il superamento dei segni, e quindi il superamento di noi stessi, per vedere la cosa dal punto di vista del principio, cioè dal punto di vista del Padre. Allora, il Padre opera in noi, salute, il Padre opera in noi senza di noi, però il vedere le cose dal punto di vista del Padre non avviene senza di noi, perché si richiede il superamento del pensiero di noi, per vederla lì. Allora, questo superamento del pensiero soltanto noi possiamo farlo, capito? Per cui colui che ti crea senza di te non ti salva senza di te, cioè non ti porta alla conoscenza senza di te, cioè non ti porta alla consumazione dell'unità senza di te.
Comprendi? E lì
sta la vita, lì la vita vera sta in quello, ecco, che la vita vera sta nel pensiero, e la vita vera sta lì nel portare a Dio tutto quello che Dio ci fa arrivare, perché riportandolo a Dio si contempla da Dio e quindi si partecipa, si conosce. Domenico?
Ma io in essi, tu in me, affinché siano consumati. Questo soggetto di affinché siano.
Sono loro.
Sono io in loro, loro, io in essi, essi, no? Affinché essi
siano. Essi siano consumati. Sono loro che devono essere consumati in unità. È passivo, no?
Ma questo per ricevere dal Figlio la gloria del Padre. Mi convoca, hai detto, in quel pensiero.
No, ricevendo la gloria del Padre ti fa capire. Ti fa capire che il Padre è nel Figlio, il Figlio è nel Padre. Ti fa capire che il Figlio è in te. È la gloria che ti fa capire che il Figlio è in te. E che il Padre è nel Figlio. E questa conoscenza ti porta a consumare tutto nell'unità di Dio.
Ma questa conoscenza del Figlio in me, del Padre nel Figlio, come conseguenza dell'aver già ricevuto dal Figlio la gloria del Padre.
Sì.
Se la gloria del Padre ha la funzione di convocarmi nel pensiero unico in cui si conosce il Padre, in quel pensiero lì si fa il passaggio, è detto, dalla fede alla conoscenza.
Sì.
Questa conoscenza non è più fede.
Sì. Allora, conoscete Dio, ma la conoscete Dio che non è più fede è quella dello Spirito Santo, capisci?
D'accordo, ma io in loro e tu in me, questo presuppone lo Spirito Santo per prendere la consapevolezza.
No, non siamo arrivati.
Perché noi siamo adesso.
Quello sta parlando di. Perché lui parla tutto nello Spirito Santo, è Figlio di Dio, quindi penso
che. Quindi questo.
Parla tutto nello Spirito Santo, quindi lui parla dello Spirito Santo, però le parole che arrivano a noi, queste parole che arrivano a noi, non sono ancora Spirito Santo.
Certamente, ma allora queste parole servono per formare in noi quella.
Sì,
allora
certo.
Queste parole fanno parte della gloria del Padre.
E nella consumazione dell'unità, è attraverso la consumazione dell'unità che ti arriva lo Spirito Santo.
Ma queste parole specifiche che Cristo dice, sì. Io in loro e tu in me, affinché se fanno parte, come vanno, in che rapporto sono con la gloria che lui mi dà?
La conseguenza della gloria.
Allora, finché non si riceve la gloria del Padre,
certo.
Non si può entrare,
certo.
In queste
nel
parole,
campo della fede.
Ecco, ma se queste parole sono conseguenze della conoscenza del Padre, allora nel campo della fede,
sì.
Nel campo della fede si possono capire solo dopo che lui mi ha comunicato la gloria del Padre.
Certo. Certo.
Solo dopo che
sì,
lui
certo.
Mi ha comunicato e siamo sempre infatti, nella fede.
Sì, ma lui parla in modo ordinato.
Allora, sì.
Quando uno parla in modo ordinato, cosa fa? E ti dice delle cose che sono premesse per altre successive. Allora se tu capisci queste, tu capisci poi le altre successive. Cioè, è tutto un ordine meraviglioso che si sviluppa, mi capisci?
Ecco, se questo io in loro, a suo tempo avevi svolto il tema del questo è mio che dà il Padre la seconda deduzione. Allora, la deduzione del Padre soggetto e la deduzione di questo è mio...
La deduzione del Padre?
La
deduzione
dal Padre, che lui è il soggetto,
sì.
E di conseguenza che il pensiero che lo sta pensando è suo e quindi avete definito questo è mio.
Sì.
Rispetto a io in loro, come va visto? Questo capire io in loro è la stessa cosa? Questo è mio?
Ma è una conseguenza del fatto che aver capito che l'oggetto del tuo pensiero è il soggetto del tuo pensiero. Aver
allora,
capito questo, lui capisce adesso.
Dire che lui è in me.
Bravo, proprio così.
Ecco, allora che questo è mio, corrisponde
certo,
a questo è mio.
Certo. No, non basta che... No.
Siamo nella fede.
Sì, ma dico, non basta dire questo è mio, e tu capisci che...
Che è la premessa.
Che è suo. Che sì. Il pensiero che è suo. Quindi, e quello ti porta poi, conseguenza, a capire che lui è te. Passo successivo.
Ma se hai detto che quando il padre mi fa capire che con questo è mio, mi fa entrare nell'unione eterna, nella vita eterna con questo è mio. Se questo è mio è la premessa per capire che lui è in me.
La premessa
è per capire allora da questo è mio a lui in me, e bisogna passare allo Spirito Santo.
Basta, bravo, non ci siamo ancora, Spirito Santo.
Vai, no, perché questo è mio, mi faceva restare su questa cosa qui. No?
Questo è mio, è il passaggio necessario per poi arrivare a capire che lui è in te. E poi c'è poi il rapporto. Riccardo.
Che siano perfetti nell'unità, se ho capito bene, che uno raggiunga il del figlio.
Vedi, una persona è con te, va bene?
Sì.
Una persona è con te. Non è detto che tu sia con quella persona. Ci siamo? Una persona è con te, non è detto che tu sia con quella persona, tu puoi pensare ad altro o ad altri. Allora non sei nell'unità. Quella persona è con te.
Però siamo vicini.
Potrei essere lontanissimi, abissalmente lontani.
Uno può essere vicino, però col pensiero essere lontano.
E sei lontanissimo, perché non conta il pensiero. Tu puoi essere compito a compito con una persona, ma non capire proprio assolutamente niente quella persona. Sei lontanissimo, c'è un abisso, l'altro ti parla, tu non capisci niente. Tu parli, l'altro non capisce. Quindi c'è un abisso, c'è incomunicabilità. Non basta essere vicini fisicamente, mi capisci? Come non basta che una persona sia vicina a te, ti pensi, perché tu pensi all'altra. No, non basta, lo capisci questo? Allora, non c'è l'unità. Tra queste due persone non c'è unità. Non sono consumati nell'unità, mi capisci? Perché ci sia l'unità, la consumazione dell'unità, bisogna che una persona sia con te, ti pensi, ma che tu anche pensi a quella come lei pensa a te. Ora, fino a che non c'è quello, non c'è la consumazione dell'unità, mi capisci? Allora, Dio per primo rivela che lui pensa a noi, che lui è con noi. Questa è la condizione perché noi, ma non è detto che noi pensiamo a lui. E fin tanto che noi non pensiamo a lui, come lui pensa a noi, come? Perché è quel come che è importante. Fino a che noi non pensiamo a lui come lui pensa a noi, noi siamo disuniti, non raggiungiamo l'unità, mi capisci? Amalia.
Questa perfezione nell'unità è lo Spirito Santo,
sì,
la consumazione nell'unità.
Sì, la consumazione dell'unità, si capisce, perché lo Spirito Santo è il rapporto, e si fa rapporto, nel rapporto si stabilisce l'unità. Franco.
La consumazione nell'unità si intende anche come sottomissione al pensiero di Dio, essere pensiero unico.
Cioè, questa sottomissione avviene in quanto lo contempli il pensiero di Dio nel Padre, stando contemplando il pensiero del Padre, capisci?
Quindi è già successivo aver sottomesso tutto il pensiero.
Ah, sì, beh, se tu non sottometti tutto al Figlio, non puoi arrivare a conoscere la gloria del Padre. Quindi il Figlio non ti può comunicare la gloria del Padre. Perché ti posso comunicare con il Padre, bisogna aver sottomesso tutto al Figlio, perché la gloria, cioè la conoscenza del Padre, presuppone, capisci, questa sottomissione, cioè questo pensiero unico. Pensiero unico del Figlio, perché lì si rivela. Te non c'è conoscenza. Se tu hai tanti pensieri, nei tanti pensieri non c'è la conoscenza della gloria di Dio. Comprendi?
Quindi ho dato loro la gloria che tu mi hai dato, lui l'ha data, ma presuppone che ci sia pensiero unico.
Sì, capisci. Lui parla, ho detto, parli già i termini di fine, dice, lui ha fatto, ma quando dice quelle parole non è che coloro che ascoltano capiscono quello che lui ha fatto. Lui lo dice perché quando avrà lo Spirito capirete, intanto prosemina già in anticipo, capisci?
Quindi qui si riferisce a io e l'ultimo affinché siano consumati e dopo
affinché abbiano questa possibilità,
la consapevolezza della presenza del Padre e del Figlio in noi per fede,
affinché c'è la possibilità di questa riduzione, di consumare tutto nell'unità e quindi arrivare poi allo Spirito Santo.
Consumare si vuol dire il pensiero di Dio nel suo pensiero.
Riportare. Santo. Di qualcosa, quel che signore ti spiega. Non importa, di qualcosa.
La perfezione, la consumazione nell'unità.
Ecco, prima di tutto dobbiamo evitare un concetto, cioè che la perfezione sia la nostra perfezione. Ti devi ignorare. Quindi non devi pensare di essere perfetto. No, quello assolutamente. No, dobbiamo proprio non pensare, perché uno perfetto allora diventa, capisci? Certo. Diventiamo un narcisismo, io voglio essere perfetto. Allora no, la perfezione è un'altra cosa. E questo contatto perfezione vuol dire poter ridurre tutto all'unità. Quando tu riduci una cosa all'unità, allora ti riposi perché la contempli nel principio, nell'unità, e lì c'è la pace. Lì, quella è la perfezione, capisci? Okay. La perfezione vuol dire la riduzione del molteplice all'uno, sì, ma anche di tutta l'opera di Dio, però, del molteplice all'uno, perché il molteplice, capisci, ti crea imperfezione. Ecco, perché hai tante cose, molteplicità di cose, capisci? E quindi non riesci, capisci, a giustificare una cosa nell'altra. E allora ti senti in perfezione. Il disegno è il sabato, che è il compimento, è perfezione, il sabato è il compimento di tutta l'opera creatrice di Dio. Compimento vuol dire che tutto quello che viene da Dio viene tutto riportato in Dio, perché siccome Dio, tutto viene da Dio, tutto ritorna a Dio, capisci? Tutto si consuma nell'unità di Dio, si consuma, quindi si giustifica. Il poter giustificare. Perché c'è il filo d'erba? È il filo d'erba perché Dio è così. Ecco, quando tu, contemplando una cosa, un'opera di Dio, dici questa cosa qui è così perché Dio è così, la giustifica, ecco, allora si è consumata in unità, mi capisci? Consuma certo. In unità.
Comunque ci vogliono tre persone per consumare nell'unità.
Ma non è che ci vogliono, perché il problema non è consumare nell'unità, il problema è che l'essere assoluto è uno in tre persone.
Quindi,
l'essere assoluto, perché l'essere assoluto, cioè l'essere che non è relativo ad altro, che esiste di per sé e quindi ha in sé la ragione di sé, in quanto ha in sé la ragione di sé, è un essere unico in tre persone. C'è questa trinità nell'unità, mi capisci? Che costituisce l'essere assoluto. Se noi potessimo essere assoluto, noi saremmo uno in tre persone. Perché l'essere assoluto è quello. È l'essere che non è assoluto, che difetta e non è un essere unico in tre persone. Ma l'essere che è assoluto è uno in tre persone. Perché essendo assoluto ha in sé la ragione di sé, quindi pensa a sé. Quindi il pensiero, ora, però, nell'essere assoluto il pensiero è persona, perché non esiste come il nostro pensiero non è persona. Ma se noi fossimo assoluti, il nostro pensiero sarebbe persona. Ecco, non so se tenendo l'idea.
Sì.
La nostra pace è nell'unità.
La nostra pace è nell'unità, ma nell'unità in quanto nell'unità si giustifica la cosa. Non nell'unità, perché tu puoi anche avere come unità la materia, ad esempio. Gli uomini, ma allora ti accorgi che non riesci a giustificare. Tu parti dalla materia e non riesci a giustificare il pensiero. Fai entrare il pensiero nella materia, non riesci a giustificarlo, perché c'è il pensiero, mi capisci? Perché c'è lo spirito, non riesci a far entrare nella materia. Comprendi? Non riesci a giustificare e quindi si resta inquieto, perché non riesci a consumare l'unità della materia. Ecco per cui invece nell'unità di Dio tu riesci a giustificare anche la materia. La materia si giustifica come segno. Allora, in quanto riesci a giustificare, tu ti riposi. Quindi la pace è data da questa possibilità di contemplare e quindi giustificare una cosa nell'altra. Quando tu vedi una cosa o vedi una persona e dici chissà perché fa quello e non lo capisci perché faccia quello, il momento in cui lo capisci dici ho capito, fa quello, e quindi perché ha questa intenzione, perché ha questa natura, cioè fa. Allora, riesci a giustificare, a quel punto tu ti riposi. Quindi riposo, la pace è data dalla conoscenza, ma la conoscenza è data dalla possibilità di giustificare. Tante cose si possono giustificare materialmente. Ecco, adesso c'è l'aria fredda, il sole è sparito perché non c'è il sole, quindi giustifichiamo relativamente, mi capisci? Però non riesci a giustificare nel sole tutta la natura o tutte le creature.
Quindi Cristo quando dice vi do la mia pace, vi lascio la mia pace, è perché lui ci fa vedere quelle nel principio, quindi ci dà la possibilità
di contemplare la cosa, di unificare, di consumare l'unità. Quando tu una cosa non riesci a giustificare sei inquieta, mi capisci? Tu leggi anche la parola del Vangelo, non riesci a capire cosa vuol dire, sei inquieta. Il momento in cui riesci a capire, ti riposi, sei in pace. Ecco, allora, la pace è una conseguenza della giustificazione. Tu riesci a giustificare la cosa, quindi a conoscerla nel suo principio.
E questo dice non come la dà il mondo, perché ovviamente nessuno può dare quella pace.
No, perché nel mondo tu hai pace in quanto ti metti d'accordo tra due, capisci? Ti metti d'accordo, facciamo la pace, facciamo un patto di alleanza, e quello dura quel che dura, perché è fondata sull'accordo di volontà. Invece in Dio la pace è data dalla contemplazione nella verità, dalla conoscenza, non d'accordo di volontà.
Dire ridurre nell'unità in termini improprio, perché ridurre implica il concetto di diminuzione, invece dalla molteplicità passare all'unità è un maggiorare, no?
Sì, sì.
Cioè magari diminuisci di numero ma aumenta di valore.
Certo, sì. Ma riduzione all'unità, consumazione all'unità, E vuol dire poter giudicare tutto in un unico cosa, in un unico principio, in un unico fine. Sì, sì. Quando tu passi dalla molteplicità all'unità, tu ti arricchisci. Infatti quando tu ti trovi con la molteplicità e non riesci a consumare nell'unità, tu ti senti triste, ti senti imperfetta, perché ti trovi con delle cose che non riesci a unificare, e la molteplicità che non riesci a unificare, che non riesci a, e ti fa soffrire. Allora se fa soffrire vuol dire che l'unità ti arricchisce, quindi vedi che è un arricchimento, non è? Noi diciamo riduzione all'unità in quanto noi passiamo dal 4, 3, 2 all'1, però l'1 è infinito, il 4, 3, 2 non è infinito.
Sì, il 4, 3, l'1 è superiore.
Il 4, 3, 2, noi diciamo il 4 è maggiore dell'1, no, il 4 non è maggiore dell'1, mi capisci? L'1 è maggiore del 4 o del 3 del 2, comprendi? È una matematica nuova. Perché il 4, il 3 e il 2 sono finiti. Cioè più andiamo verso numeri, tanti numeri, e più tu riduci a cose finite, cioè riduci a frammenti. Ora se tu hai un frammento di un vaso, non hai il vaso, hai il frammento del vaso. Ora il passare invece dal frammento al vaso, evidentemente è un arricchimento, perché tu hai il tutto. Ora l'uno è tutto.
Ma al contrario, riguardo ai soldi, al guadagno.
Per noi... La vita è nel criterio quantitativo, mi capisci? Più tu hai cose, terreni, case, eccetera, beni, soldi, eccetera, numeri, sono poi numeri. Più tu hai, più credi di essere ricco, mi capisci? Noi diciamo, ricco, mi capisci? No, invece è impoverito. Infatti Gesù dice che la vita non viene dal possedere tante cose. La vita viene da ridurre all'unità. Tanto basta pensare a questo, che quando tu hai tante cose e che non riesci a capire, tu ti senti triste, impovera, ti senti imperfetta. Invece la gioia ti viene da poter ridurre l'unità. Noi è questo, perché dico, il 5 è più grande dell'1, mi capisci? Noi diciamo questo, mi capisci? Cioè, è come se dicessimo un coccio è più grande, capisci, del vaso. E no, il coccio non è più grande del vaso. Però noi diciamo questo, noi ci rendiamo conto, cos'è il numero, capisci? Il numero è molteplicità, e la molteplicità è inferiore all'unità. Per noi invece la molteplicità è maggiore. Per cui io dico, più ho dei numeri e più no, più tu hai dei numeri e più sei deficiente.
Essere perfetti nell'unità vorrebbe dire capire la Trinità alla fine, avere una consapevolezza chiara della Trinità.
No, ma la Trinità viene dopo. E poter giustificare tutto, perché tutto viene dal Padre e tutto ritorna al Padre. Sì. E ora, tutto viene dal Padre e va bene, ma il ritorno al Padre non può venire senza di noi. Cioè. Ecco, allora poter giustificare tutto nel principio, questo ridurre tutta l'unità. Poter giustificare tutto in Dio. Cioè, questa cosa c'è perché c'è Dio. Noi oggi diciamo, oggi è grigio perché non c'è il sole. Noi dobbiamo dire, oggi è grigio perché c'è Dio, ma non possiamo dirlo. Io riesco a capire che sia grigio perché non c'è il sole. Non riesco a capire perché è grigio, perché c'è Dio. No, quello è... Pure noi dobbiamo arrivare, allora lì consumano l'unità.
Cioè sarebbe come dire riferire tutto, cioè da stare in una presenza, lei aveva detto, dobbiamo riferire tutto a questa presenza, certo, questa è l'unità.
Ora, siccome Dio è il creatore di tutto, evidentemente è lui che fa il grigio di oggi, certo, fa le nubi di oggi, ma perché le fa? Fino a che non ho la possibilità di vedere perché Dio fa il grigio oggi, io non posso consumare il grigio di oggi nell'unità di Dio.
Vedere perché oggi fa il grigio.
Ecco, appunto, ma va tutto, perché bisogna arrivare lì. Per restare con Dio bisogna arrivare lì, cioè bisogna poter arrivare
a... bisogna che lui sia così gentile da spiegare.
Ma è solo lui, è solo lui. Ma infatti arrivare a vedere che lui ti ha amato, ora quando uno ti ama è gentile, in quanto ti aiuta a capire certe due cose che fa. Ora essendo lui il principio di tutto, lui è la ragione, quindi la giustificazione di tutto, anche del grigio di oggi. Per noi c'è un abisso tra il grigio di oggi e Dio. Non c'è l'abisso tra il grigio di oggi e il sole. E quindi allora, ecco il pane spezzato. Per cui io riesco a capire le nubi con il sole, ma non riesco a capire le nubi con Dio. Allora mi spezza il pane per la mia povertà. Però lui vuole arricchirmi fino ad arrivare a poter assistere alla sua presenza in tutto, anche nel grigio e nelle nubi di oggi.
Sì, ma... questo, come dire, uno può anche averne la certezza che lui sia nel sole come nel
nuvole, come in una cosa è avere, però, avere una cosa è credere.
Ecco, a me una cosa non importare molto capire perché oggi è grigio, tanto per dire, e qui sono già deficiente, allora.
Sei deficiente, sì.
Ecco, quello che voglio
dire. Sì, è deficiente. Senz'altro deficiente. Perché quando uno ama veramente, se uno ama veramente,
vorrei dire, ma signore, vuole capire,
cosa mi vuoi dire di te, perché mi dici oggi?
Di te,
ci capisci? Non perché. Mi capisci? Allora, infatti c'è sofferenza.
Eh già.
Facciamoci sofferenza. Perché se uno.
Ma allora è una sofferenza continua, perché di continuo siamo lì a dire Signore perché questo, perché quello, senza capirlo.
Ma è quella la premessa per poter arrivare a capire. E quindi a gustare, perché noi sappiamo che.
Ma siamo spiegato cose più grandi. Io ho l'impressione a un certo momento che, avendomi spiegato una cosa grandissima,
sì, certo,
le piccoline non siano più importanti.
No. No, sono tanto importanti perché presso, cioè, Dio, presso Dio non si scrivono cose, presso Dio non ci sono le formiche e l'elefante. Dio, avendo capito l'elefante, non si capisce. No, tu capisci che se hai capito l'elefante, tu non hai capito le formiche. Perché nelle formiche c'è più infinito ancora che nell'elefante. E allora, Signore, cosa mi vuoi dire di te con la formica? Hai capito? Non mi basta che avevo capito cosa mi vuoi dire magari nell'elefante o nel sole.
Ma passano i mesi e gli anni prima che magari me lo spieghi. Allora io poi alla fine avrei solo capito perché.
Ma lì sta la vita eterna, quella è vita eterna. Per cui abbiamo tutta l'eternità a disposizione per partecipare di questo. La vita eterna è conoscere Dio come vero Dio e quindi poter dialogare con Dio in tutto. E Dio ci dà la grazia di poterlo dialogare con Lui.
Sì, però attraverso... non ci dà la grazia di poterlo capire subito, questo,
no,
questo
momento.
Dio, di cui siamo...
Dio ci, io non posso arrivare all'università se non parto dalla prima elementare. Posso fare il salto?
Partiamo dalla formica.
Posso andare all'università della terza età, ma no, all'università della Pinuccia.
Prima di dire quello che volevo dire, volevo una precisazione. Non è che debba chiedere tanto a Dio perché oggi è grigio, ma cosa mi dici di te?
Ma si capisce, ma Dio, in tutto non... E non fatto che si notare se stesso.
No. Non potrebbe essere questo per me personalmente, non so per gli altri, ma questo grigio suo di oggi per me.
Può anche darsi,
vuol dire
però,
che è un po' grigio con me, un po' però
devo,
bello.
Però devo capirlo,
io so perché.
Devo capirlo da Dio.
No, ma...
Vabbè, sei a posto, sei a posto.
Vabbè, ho detto una bugia. Ho detto una bugia un mese fa.
Ah, con la televisione.
È stato fuori soltanto adesso.
È terminato il
tempo. La televisione.
Dove sei? Sta bravo.
Non mi interessa.
Ecco, bravo. È sempre curioso. Pinuccia.
Dicevo, ma dopo il perché, devo dire cosa mi dici di te? Perché sennò mi fermo a me.
Come dopo il perché?
Perché mi presenti il cielo grigio?
Ma è Dio che te lo presenta.
Sì, però è una cosa dire perché, è un'altra cosa dire cosa mi dici di te.
No, hai capito niente. Ma
perché
finale? Stare. Lasciamo stare, hai capito niente.
Perché finale causale?
Il perché è soltanto è da Dio. È in Dio.
Sì, allora, tutto mi deve portare a conoscere qualcosa di Lui. Perché i segni mi dicono qualcosa
che,
di me. Qualcosa
Dio non fa altro che parlare di sé. Dio non fa altro che parlare di sé.
Però nei segni parla anche di me. Però se io mi fermo a quello che dice di me, non basta. Io devo arrivare a quello che mi dice di sé.
Attenti, tu non riduci l'unità.
Ora, poi questo che volevo dire, consumando tutto nell'unità, tutti i santi di Dio, siamo noi stessi consumati nell'unità.
Si capisce.
L'importante è quello.
Si capisce.
No?
Infatti se tu non consumi nell'unità, tu sei triste, perché tu sei divisa. Cioè, tu per non consumare nell'unità, Dio è con te, tu non sei con Lui, e allora sei divisa da Lui, e allora tu soffri.
Infatti Gesù dice affinché siano consumati nell'unità, quella è la meta, no? Cioè siano consumati nell'unità, non dice affinché consumino nell'unità tutto, perché consumando nell'unità tu sei consumato nell'unità, consumando i segni. Ma... Poi volevo chiedere una cosa riguardo alla conversazione fatta con... Hai detto con Franca forse che in cielo Dio non si concede più. Che i segni di Dio non sono più concessioni, sono manifestazioni di sé direttamente, vuol dire quando è che si concede quando noi, lui mi fa un segno che non capisco.
Comunicazione, ma in cielo tu capisci tutto, cioè capisci relativamente tutto, quello che hai capito.
No, ma per capire cos'è la concessione, e quando in terra è concessione perché mi fa un segno di sé e non capisco, allora se
la caramella concessione.
No, la concessione è...
La caramella, no?
Viene incontro ai miei bisogni.
È Dio che è luce sulla terra, capisci? È luce sulla terra. In quanto tu hai dei problemi, Dio, siccome questi problemi qui ti bloccano sul cammino verso Dio, allora Dio scende a dialogare con i tuoi problemi, a farti vedere perché hai quei problemi. Ecco. Questa è luce in terra, questa è concessione.
E il tema di domani, luce in terra.
Vacare Deo. In francese vacare vuol dire dare vacanza. Cioè sgombri? Sgombri la tua vita, da tutto, cioè dimentichi tutto per capisci, per vacare, per e sgombro, capisci, tutto quanto per poterti, essere disponibile, ecco, ti rendi disponibile per.
Questo è latino, vacare, no?
Certo, vacare Deo. Certo, quindi, cioè, ed è lì che viene vacanza, no? E ti sgombri, discovri tutto il resto per restare solo con l'altro, ecco, per cui ti liberi da ogni impegno, di altre cose per restare solo con quello. Già in francese, non è così. E infatti, forse probabilmente il vacché nostro piemontese, che è colui che pascola, capisca, è uno che si dedica a quello, ma si riposa.
Una omelia di un santo che dice vacché vuol dire gioire in Dio, essere...
Cioè, se sgombro di tutto il resto.
Io, sì. Se uno in un certo momento capisce il segno dovrebbe sparire, no?
Cioè, sì.
Devo ancora dire una cosa. I segni sono necessari anche in cielo, perché in terra sono necessari per formare noi, no?
Sì.
Ma in cielo...
Di cielo sei formata,
ecco,
te di noi in cielo,
ecco,
sei
in
già formata.
Lui comunica a se stesso, cioè il suo pensiero di sé, senza parabole, no? E vi comunicava, certo. Ecco, perché allora in cielo abbiamo i segni, se lui parla, comunica a se stesso senza parabole?
Perché anche ora in cielo, ancora in cielo, c'è, però non sono segni come qui, però nel campo dello spirito c'è sempre quest'opera del Dio che parla e del tu che intendi. Per cui, allora, cosa succede? Che in cielo non tutti intendono nello stesso modo.
Sì.
Ognuno intende secondo quello che è formato, quello che si è formato con Dio. Quindi ora, se l'intendere nel cielo di Dio è personale, c'è diversità tra persona e persona.
Sì.
Allora, Dio parla uguale per tutti. Ognuno però intende secondo quello che è il capitale, diciamo così,
certo,
che è interiorizzato,
che
per cui
diventa
personale. Allora ci sono due tempi, c'è Dio che comunica e c'è la creatura che intende, ecco, secondo tempo,
subito.
Che intende anche nel cielo di Dio. Sì, intende subito, ma a livello di quello che è interiorizzato, quindi abbiamo un fatto personale.
Sì, sì. Poi c'è ancora la comunicazione delle anime tra di loro, di quello che hanno capito, altri segni da capire.
Se la gloria del padre viene a me dal figlio, quando lui ha già formato...
È il figlio che me la comunica.
Sì, ma quando già ha formato in me il pensiero uno.
E te ti non me la comunica il figlio?
Allora questa comunicazione della gloria del padre non viene più a parola, perché hai detto che viene l'ora in cui non mi parla più in parola.
Certo.
Per cui il ricevere, si riceve questa gloria del padre per mezzo del figlio. È un assistere a una cosa che viene da.
È un assistere, ascolti.
Non più parole.
Non più parole.
Non più parole. Da questo momento comincia una deduzione, si può dire così.
Ci viene da, quindi deduzione.
Ecco,
quindi viene da.
Una cosa è capire ciò di cui mi parla il figlio quando il figlio mi parla. Capirlo nella fede.
Sì.
Che è un capire relativo, perché si capisce su un sentito di dire sempre segni, altri segni, anche
certo.
Quello che sembra di capire può sempre ancora un capire se.
Certo.
Allora nel momento in cui, convocati in questo pensiero unico, la creatura dimentica di sé, non pensa niente, è tutto pensiero del padre, per opera delle parole ascoltate dal figlio, in quel punto lì riceve la conoscenza del padre, la gloria del padre. Di lì tutte queste parole di cui si sta parlando, io in loro, tu in me, che siano, è tutto un ricevere da.
Sempre ricevere da.
No, ma è tutto un ricevere da senza più bisogno che la creatura intervi, niente.
Ma la creatura in quanto.
Perché ormai il pensiero unico non è.
Ma la creatura in quanto pensa, interroga, non dirà a parole perché, ma pensando interroga. La nostra interrogazione è pensiero. Cioè. Questo ridurre l'unità è interrogazione. Ridurre l'unità, consumare l'unità è interrogare.
Mi è molto difficile capire come possa.
Vabbè, i tempi sono di Dio,
come
quando si vuole.
Per non era per mettere tutte queste cose insieme. Come la creatura possa assistere a ciò che viene da ancora nella fede. Perché nella fede, la fede, la creatura è sostenuta dalla presenza del figlio che sta parlando con lei, che la sostiene con le sue parole. Però c'è un momento in cui non è più sostenuto dalle parole, diciamo, dalla presenza di colui che prima parlava con lei.
Certo.
Ecco, lì si è ancora nella fede, però si passa a una dimensione in cui tutto quello, il processo di conoscenza.
Campo di fede, siamo nel principio, Dio è il principio di tutto, siamo nel campo della fede. Poi dopo, quando si lavora. Ciao.
Ma in paradiso i segni, solo per finire questo dei segni in paradiso, una volta hai detto così, che sì, Dio vuole i segni per comunicare, perché...
Se la comprensione è fatta di due tempi, se la comprensione è personale, evidentemente sì, ti arriva qualche cosa...
A te personalmente.
Arriva a te qualche cosa che tu intendi personalmente, quindi abbiamo un'azione di Dio che si dona e di te che intendi, è personale, ma questo avviene normalmente tra comunicazioni, anche tra persone, avviene normalmente. Io in questo momento che sto parlando, ma ognuno intende secondo quello che ha interiorizzato, o può anche fraintendere, secondo quello che, quindi può anche non intendere niente. Ora, le parole sono sempre le stesse, la comunicazione è sempre la stessa, dico le stesse cose, però ognuno intende secondo quello che porta dentro, oppure fraintende.
E chi ha più...
Quindi, ora, già quello ci fa capire che c'è una partecipazione personale.
Certo.
E non siamo dei numeri.
Chi ha dimestichezza con le cose di Dio già in terra,
sì, sì,
è certo. Chiaro che poi, cioè che in terra che poi c'è questa dimestichezza è in cielo, anche
certo.
In terra.
Ah, beh, si capisce.
È chiaro che un giorno che non sia più manco sulla terra sarà molto più gioioso.
Ma di... si capisce, voglio, certo. Però come dico, lì si capisce l'importanza del cercare Dio, ma con fretta, in anticipo,
sì,
perché
certo.
Più uno cerca Dio e più prepara in sé questa capacità di intendere, di partecipare. Ma è logico questo, perfettamente logico.
Comunque tu hai detto questo in risposta alla mia domanda, no? Che chiedevo come mai che Gesù dice verrà l'ora in cui non vi parlerò più parabole, ma apertamente vi parlerò del Padre, Lui, ma poi anche in Paradiso, nella vita eterna, il Padre comunica se stesso direttamente, c'è un rapporto personale.
Certo.
Allora chiedevo, dove sono sti segni? Allora questa tua risposta mi fa pensare che il comunicarsi di Dio a me direttamente, la misura con cui io posso penetrare di Lui è un segno per me.
È un segno. Capisco. Per poi, cui tu ti senti pensato personalmente, mi capisci? Personalmente appunto perché tu intendi personalmente.
È un segno personale, sono personalissimi i segni.
Certo,
allora.
Certo.
E poi possiamo chiamare anche segni quelli che la comunicazione che avviene tra le anime direttamente, tra di loro, così.
No.
Ma lui anche qui sulla terra i segni sono personali, Dio ci parla personalmente, ma con una differenza che in cielo noi non possiamo più rivestirli, cioè non sono più ambigui, invece qui sulla terra ci lavora.
Allora, onde il mondo sappia, basta.
Fa dipendere questo. Affinché il mondo sappia da essere consumato in
unità. Ecco. La consumazione dell'unità che fa sapere
al mondo.
Ecco.
Come fa sapere?
È appunto sto chiedendo.
Che il mondo è tutto ciò che non è riferito a Dio. Hai detto una volta, il mondo è tutto quello che noi non ha come punto di riferimento Dio.
Il mondo è tutto ciò che è diverso da Dio.
Che è diverso da Dio. Quindi tutto ciò che non è ancora
c'è Dio e c'è il mondo, mi capisci?
Quindi,
noi possiamo essere mondo. Se noi viviamo per le cose che si vedono e si toccano, Dio non si vede e non si tocca, anche noi siamo mondo.
No, tutto è consumato in unità, il mondo sa.
Certo.
Ma come fa?
Altrimenti il mondo non sa.
Non sa.
Quindi resta tagliato fuori.
Resta tagliato fuori. Invece se noi, se si raggiunge il nostro destino, non c'è niente di tagliato fuori, ma tutto viene compreso.
Tutto sa.
Se sa e partecipa.
Partecipa.
Oh, è quello dove la creazione geme soffre in attesa.
Certo.
Di San Paolo.
Delfina?
Sì, penso che sia sempre questione di restare nel principio e poi siamo proprio...
No, qui dipende questa consumazione dell'unità, perché dice, in quanto avviene la consumazione dell'unità, il mondo sa. Per cui, se non c'è questa consumazione dell'unità in te, il mondo non sa, il tuo mondo non sa.
Questo avviene perché lui ci ha portato la parola del Padre, no? Nessuno ha mai parlato come lui, non dipende. Anche
ma qui siamo al di là delle parole, perché la parola va intelletta, cioè c'è la consumazione dell'unità, in quanto c'è l'intelligenza della parola, la parola intelletta che ci porta nella consumazione dell'unità, cioè ci porta a giustificare ogni cosa in Dio e da Dio. Però questa giustificazione in Dio e da Dio, questa consumazione nell'unità fa sapere a tutto il mondo
il mondo sappia. Per cui il mondo non è più nella notte, qui abbiamo l'illuminazione sul mondo. Domenico.
Questo non...
Non piove?
No.
Non piove, no?
È piuttosto supremo.
Giovanna?
Quindi che il mondo sappia, cioè il mondo è il mio mondo, quindi ho la giustificazione.
Se tu non consumi tutto nell'unità, il tuo mondo non sa. Allora tutto il tuo mondo geme, soffre, piange, perché non sa. Patisce, è nella notte. Nella notte si soffre. È nella notte. Se tu consumi nell'unità, invece il mondo è illuminato. Il tuo mondo è illuminato.
Quindi so, capisco anche perché il cielo è grigio.
Se tu consumi tutto nell'unità, certamente anche il cielo grigio viene illuminato. Il sole è il sole. Amalia.
Amare nell'unità è conoscere, è la coscienza, è vedere.
È consumando l'unità, si capisce, si illumina ogni cosa, cioè ogni cosa sa, quindi viene illuminata, entra nella luce, se tu non consumi l'unità, invece il tuo mondo non entra nella luce. Franco.
Sì, è lo stesso problema che sorgeva prima quando diceva, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato, cioè creda che tu sei in me, io in te, così sicuro sia di noi. Mi fa sempre pensare che preoccupazione a questo punto c'è, il mondo, quando Gesù ha detto non preoccupare il mondo per questi, però è già la seconda volta che insiste finché il mondo sa. Il mondo a questo punto è tagliato fuori, cosa deve credere o sapere? Adesso se, come hai detto tu, esclusivamente per il nostro interiore.
Tu capisci che il mondo fa parte di te, eh? Tu dici il mondo esterno, ma il mondo interno tu lo porti dentro. Tutto il mondo, tu non c'è una divisione tra te e il mondo. Apparentemente... Noi crediamo siamo delle isole, il mio corpo, cioè, noi ci identifichiamo col corpo, il mio corpo è distinto dall'albero, io non ho niente a che fare con l'albero, tu hai qualcosa in comune con l'albero.
Però c'è un sapere diverso, il mio sapere rispetto al sapere di altre creature.
Certo, il sapere personale, quindi, perché il sapere deriva dal fatto in quanto tu riporti, consumi nell'unità, nel principio, di persona nel principio, per cui siccome quello non avviene senza di te, vedi che diventa personale la cosa.
Se io
però in questo consumazione dell'unità c'è tutto il mondo, perché tutto il mondo è parola di Dio. Dio perché parla? Perché crea? Crea per sollecitarti a consumare l'unità. Sono dei segni. Ora, i segni che tu vedi nel mondo sono segni che Dio fa in te. Noi diciamo fuori perché noi ci identifichiamo col corpo, ma tu non sei il corpo. Tu non sei il corpo. Tu non sei il tuo corpo. La tua persona non è il tuo corpo. Nella tua persona c'entra il tuo corpo, certo c'entra il tuo corpo, ma anche tutto il mondo, tutto l'universo, tutto il mondo passato fa parte della tua persona. Grazie. Per cui se tu consumi l'unità, tutto grazie. Il tuo mondo resta illuminato. Se tu consumi l'unità, se non consumi l'unità, il tuo mondo resta nella notte. Sandra.
Che era tale in quanto Adamo consumava.
Consumava tutto in dialogo con Dio. Per cui c'era un'armonia tra tutta la creazione, era paradiso, armonia, capito? C'era tutto il mondo esterno e Adamo, c'era un'armonia perfetta. Come Adamo, capisci, si scosta da Dio, quindi fa qualcosa di autonomo, tutto il mondo rovina, non rovina se stesso, è tutto il mondo che rovina. Infatti dice proprio il Signore, la terra ti produrrà triboli e spine, eccetera, quando la donna sopra, è tutto rovinato, non è rovinato la persona, è tutto, e quindi vuol dire che questo mondo partecipa, tu non sei sola, perché se tu pensi Dio... Direi, tu fai gioire anche tutto il mondo, ma se tu non raccogli in Dio, tutto il mondo soffre per te. Allora capisci come il mondo diventa uno specchio dei tuoi rapporti con Dio. Alita.
Quando il mondo sa, è come dire, a questo punto, se il mio mondo vede il regno di Dio in tutto.
Certo, si capisce, certo. Finuccia?
Prima aveva detto, affinché il mondo creda che tu mi hai mandato.
Adesso arriva al sapere.
Adesso arriva a sapere, certo. Questo passaggio.
Certo, quindi fa diversità.
Perché, cioè, con la sua parola ci fa fare altri passaggi, per cui si arriva a un'altra conseguenza.
Si capisce, alla luce.
Alla
luce. Vero, questa è una conseguenza del fatto di consumare tutto nell'unità. Se tu consumi tutto nell'unità, tutto il tuo mondo è illuminato, il tuo mondo. Ecco per cui anche il grigio di oggi resta illuminato.
Invece prima, quando aveva detto grigio. Crede, era... Quando aveva detto che creda, aveva detto, non prego solo per loro, ma anche per quelli che verranno
sì. Parola,
ecco, che tutti siano uno, come tu, Padre, sei in me ed io in te, e così essi pure siano in noi.
Certo.
Affinché il mondo creda che tu mi hai mandato.
è un passo successivo, perché qui parlava dell'unità, dunque, che tutti siano uno come tu, Padre, sei in me, Dio in te.
Certo.
E adesso invece ha chiesto
consumazione
dell'unità.
La consumazione di tutto nell'unità. Bisogna consumare tutto. Che tutto cosa, da consumare.
La prima cosa fa credere e la
capisci?
Seconda cosa fa sapere.
Anche durante la messa, tu vedi, c'è l'offertore, tu cosa offri? Offri tutto il tuo mondo. Attraverso la mente, attraverso questo altare che prende, offri tutto il tuo mondo, ma offrendolo poi dopo viene consumato nell'unità della comunione, e viene consumato, mica c'è la consumazione, mi capisci?
Allora
c'è
di nuovo.
Ecco.
Ecco, ma vorrei rendermi conto del perché, perché non so, mi sembra che tanto parla dell'unità prima affinché il mondo creda, come parla dell'unità, consumazione dell'unità.
La prima è contemplazione dell'unità tra padre e figlio, mi capisci? Eccetera. E qui invece c'è consumazione dell'unità. Che tu mi hai mandato, il mondo sappia che tu mi hai mandato, Franca, che il mondo sappia che tu
che
mi hai mandato.
Tu mi hai mandato, ma hai detto così, che il mandare nello spirito non è io ti mando fuori come faccio l'esempio, ma il mandato, essere mandato nello spirito è essere motivato nello spirito, è mandato, che tu mi hai mandato, che io vengo da te, che sono motivato da te,
certo,
che è il mio principio, cioè,
certo.
Ecco. Gesù ribadisce molto questo, dice hanno creduto che tu mi hai mandato, affinché il mondo sappia che tu mi hai mandato.
Certo. Perché si è inseriti nella vita dello spirito, in quanto si vedono le cose da, cioè la città di Dio discende da, e Gesù stesso dice nessuno può vedere il regno di Dio se non rinasce da, e sembra questo derivare da, e allora si è mandato in quanto uno deriva da, è derivando da,
ecco,
che si è mandato.
Deriva da, si è mandato quando si deriva da.
Defina?
Sì, ma si arriva a tutto questo proprio perché il padre ha generato il figlio, l'ha generato per
no, il padre
noi.
Genera il figlio,
genera,
una generazione eterna, c'è una vita eterna.
Lo genera per noi e ce lo, ma, e ci manda la sua parola tramite.
Lo genera di per sé. Non è che lo tieni per noi. Poi noi siamo chiamati a partecipare a questa generazione, però che noi conosciamo, non conosciamo Dio genera suo figlio, quella vita eterna.
Se noi non esistessimo, Dio genera lo stesso.
Oh, lo credo bene, mica Dio genera. Scusa.
Non pensavo.
No, Dio è quello che è, capisci? La verità, la realtà è quella che è. Che tu capisca o non capisca, che tu ci sia o non ci sia, quello è. E noi entriamo nella verità proprio in quanto scopriamo ciò che esiste indipendente da noi, non che esiste perché ci sono io, ciò che esiste indipendente da me, allora sono inserito nella realtà, altrimenti no.
Adesso passare a credere a sapere,
al capire,
no, a capire la generazione del figlio da padre,
partecipare alla generazione del figlio da padre,
diciamo, a vedere a lui mandato da padre, vuol dire lui generato da padre,
va bene.
No? Questo momento qua. Sto partecipando alla generazione del figlio.
Che tu capisci che l'altro viene da. E già lo sai.
Allora, questo partecipare alla generazione del figlio dal padre rispetto a questo mio, come va visto?
Ma questo è mio, cioè ti fa capire che lo dice in quanto sostituisce il tuo mio al suo mio. Ti libera da quella. Dal pensiero, dalla soggettività, sono io che penso.
Sì, no, ma col figlio si arriva già a capire che è lui che pensa per me, non sono io che penso a Dio, è lui che pensa per me. E già nella fede.
Sì, ma la cosa devi vederla dal padre, capisci?
D'accordo, ma già nella fede, guardando dal punto di vista di Dio, a parole, questo mi fa capire che è lui che pensa per me, non sono più io che penso, ma è lui che mi fa pensare e siamo qua sempre. Un dato che bisogna vedere dal principio nel modo giusto.
Certo.
Però il prendere consapevolezza che nell'ascolto di una persona che mi parla superiore a me, già questa persona mi conduce lui il mio pensiero, per cui il mio pensiero, la creatura sottomette tutto al figlio in quanto lo mette nelle sue mani, se si può usare questo termine, no?
Vedi una cosa che conduca il tuo pensiero, perché è sempre il tuo pensiero. Una cosa che ti faccia capire che il tuo pensiero non è il tuo pensiero, ma è il suo pensiero. Giovanna?
Ma che il mondo sappia, abbiamo visto che sia la giustificazione di tutto, perché tutto certo. Cioè, è raccolto in un pensiero.
Certo.
Ma che tu mi hai mandato.
Perché tutto, tu non puoi, tu non puoi consumare mandato. Tutto nell'unità, capisci? E illuminare il tuo mondo se non da. Se non da.
Da.
E quindi quel da è Dio che manda. Dice, la cosa discende da, non è attività tua. E contemplare quello che viene da, e contemplando quello che viene da, che tu entri nella luce. Contemplando quello che viene da. Tu vedi magari, non so, c'è il sole oggi, il raggio di sole ti scalda, vabbè, quello per fede dice, beh, c'è il sole, però tu non puoi capire perché il sole scalda, perché il sole illumina, se non derivi da, dal sole. Dal sole, fintanto che tu non conosci perché il sole, capisci, manda i suoi raggi e questi raggi fanno questo effetto, così, 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 tu non riesci a capire la cosa. Tu puoi credere, perché c'è un'associazione, dico, quando sparisce il sole tu entri nella notte, allora c'è il giorno, allora c'è il sole. Ma siamo nel campo della fede. Tu sali dall'effetto alla causa, però quello non è un capire. Per capire tu devi poter dire, già, oggi è perché il sole è così. Essendo il sole così, allora fa questi effetti, ma lo devi derivare dalla causa, conoscendo la causa che tu allora. Quindi la conoscenza avviene sempre derivando da la città di Dio, che è una città illuminata da Dio, discende dal cielo. Noi stessi, se noi non nasciamo da Dio, non nasciamo, non vediamo il regno di Dio. Il regno di Dio, noi abbiamo fatto il regno di Dio, corriamo per il mondo a parlare di Dio, cioè, quello non è il regno di Dio, mi capisci? Quello è mettere delle bandierine, capisci?
Del turismo.
Fare del turismo, fare quello che vuoi, mi capisci? Il regno di Dio, infatti Gesù dice che se uno non nasce, non rinasce dall'alto, dallo spirito, non può vedere. Allora il vedere viene in noi in quanto tu guardi dal punto di vista di Dio. Ora, per questo dicevo, soltanto la persona può vedere queste cose, perché chi è persona, avendo il pensiero, può trasferirsi a guardare le cose dal punto di vista di un altro. Tu puoi guardare il tuo punto di vista le cose, ma puoi anche guardare le cose dal punto di vista di un altro, e quello lo fai col pensiero, e soltanto col pensiero puoi farlo. Quindi, se tu pensi Dio e guardi le cose dal punto di vista di Dio, derivi da Dio a capire le cose. Hai capito? Franco.
E ci dice che la consumazione dell'unità si realizza nel vedere il figlio di Dio, il pensiero di Dio mandato da fare.
In tutto, perché tutto è in questa. Certo.
Quindi mandato da vuol dire generato da, è la stessa cosa da come.
Nello spirito, tu non puoi contemplare un mandato se non vedi come è generato. Perché nello spirito nel campo dello spirito c'è consapevolezza. Nel campo di consapevolezza, capisci, non c'è la creazione, c'è la generazione. La creazione avviene in quanto non siamo nel campo dello spirito. Allora, la creazione è un atto magico per cui le cose ti vengono presentate e tu non sai come, te le trovi davanti. Si impongono su di te. Invece, nella generazione non si impongono, tu partecipi in quanto capisci. Per cui i figli di Dio nascono consapevolmente da Dio. Non si nasce da Dio senza di te. Tu sei nato nel mondo senza di te. In Dio e da Dio, tu non nasci senza di te, perché se tu non ti impegni a questa partecipazione, a generazione a Dio, tu resti fuori, non nasci da Dio, non nasci nella vita di Dio, mi capisci?
Per cui quello che prima hai detto, il figlio d'erba è così perché Dio è così, sarebbe vedere il pensiero di Dio in quello che
ma
Dio
è soltanto, io suppone se io soltanto già, derivando da Dio, partecipando a generazione a Dio, fino ad arrivare al figlio d'erba, allora capisci perché il figlio d'erba è così. Pinuccio.
Ma come queste cose diventano per me vita eterna?
Diventano vita eterna in quanto ti fanno partecipare alla conoscenza di Dio. Tu attraverso il filo d'erba, ad esempio, non so, conosci qualcosa di Dio, e questo diventa vita eterna. Tu attraverso un segno di Dio, capisci, diventa eterna. Scusami, arriva a casa tuo marito e dice...
Sto dicendo nei miei problemi.
Ecco, com'è? Arriva a casa tuo marito, mi capisci, e dice, io oggi ho fatto questo, ho fatto quell'altro. Arriva e ti parla, cosa fa? Cosa fa? Riversa in te tutto il suo mondo e ti rende partecipe. Altrimenti lui ha un suo mondo e tu hai un altro mondo. Non comunichi. Allora lui resta lì e tu resti qua. E invece se invece l'altro parlando ti rende partecipe, così fa Dio. Dio non ci tiene nulla nascosto. Ci riversa tutto quello che fa. Infatti dice il padre ama il figlio e gli fa conoscere tutto quello che fa. Gli fa conoscere. Non lo tiene per sé, lo comunica. E comunicando che ti rende partecipe, mi capisci, della vita eterna, di quello che lui è. Ha detto tutti si è separata, ha fatto quello ma non me l'ha detto.
Cioè, in questo grazie modo mi conduce a riversare il mio mondo in luce.
Eh già, ma è lui, è lui. Cioè, si forma comunione, tu capisci? Sì. La vita con Dio è comunione. Sì. Perché non c'è niente di nascosto, ma là dove non c'è niente di nascosto c'è una perfetta comunione, mi capisci?
E c'è una perfetta unità.
C'è anche una fiducia enorme, capisci? Perché e quando l'altro ti nasconde qualcosa che tu non hai fiducia, sì, perché sì, non, sì, quello non me l'ha comunicato. Quindi vedi che è attraverso la conoscenza, sì, sì, che si rende partecipi. Ora è Dio, si rende partecipi facendosi conoscere attraverso tutte le cose. Rita.
Sì, tutto questo Gesù lo dice per noi, come sempre.
Tutto.
Quindi ognuno di noi ha questo destino sublime, certo, deve arrivare a vedere la sua generazione da Dio. E Dio queste cose le fa e te le fa anche
ti rende partecipe. Ecco. Cioè, tu capisci che comunicandotelo, cioè facendoti conoscere, ti rende partecipe. Certo. Ecco.
E sappia che è proprio una partecipazione.
Sappia, vedi che è sapere, devi sapere.
E mi è fatto venire in mente il tema che ho fatto tanti anni fa, che ho letto negli appunti questa settimana, conoscere e essere. È proprio così, perché...
Infatti, come dicevo con lei, chi non ti comunica non ti fa essere, tu ti senti privata di essere.
Proprio così. Perché conoscendo tu prendi consapevolezza di essere.
Quindi il problema di proprio essenziale, magari fai il problema di sentimento, il problema di unione, capisci, di rapporti a persone, non mica sta nel sentimento, non sta di dire ti voglio tanto bene o che altro, non sta nei sentimenti, non sta nel cuore. Perché il problema è comunicare, vedi che è la comunicazione che fa essere. Quindi è spirito, quindi è parola, è parlare, è la parola. Noi, la nostra ricchezza non sta nell'avere cose, la nostra ricchezza sta nella persona che comunica con.
Quindi anche la grazia di questi incontri che abbiamo la possibilità di ricevere.
Momento di silenzio.
Dio fa tutto perché noi possiamo giungere a contemplare tutto nell'unità, poter vedere tutto dal principio.
Certo.
In questo modo tutto il mondo sa, partecipa di quello che Dio è.
Fine.
Ci completeremo quando entreremo nell'unità di pensiero formando un unico spirito.
Certo.
Volevo chiedere, quando hai detto con Riccardo che sì, c'è unità di pensiero tra due persone quando c'è unità quando c'è uguale pensiero, però tra due persone io non ci credo tanto a questa, perché io posso pensare, cioè io penso a una persona pensando che quella pensa a me, può darsi che invece questa persona non mi pensa,
sì,
invece pensando a Dio è perché Dio si fa pensare, sì, perciò sì, ne sono sicura,
certo,
c'è
una differenza enorme. La perfetta unione c'è soltanto con Dio, sì, sì. E poi con le creature soltanto attraverso Dio c'è la comunione, ma attraverso sempre con le creature, sì, ho visto. Vabbè, Riccardo.
Arrivare personalmente a conoscere il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo.
Certo, siamo creati per questo. E dobbiamo impegnarsi per questo, altrimenti falliamo il nostro destino.
La città di Dio discende dall'alto.
Discende dall'alto, Franco.
Che la vita eterna diventa consumazione dell'unità.
Consumazione dell'unità. Santo.
Tu sei.
Sì.
Siamo chiamati a essere uno con Dio.
Puccio.
La conoscenza dell'essere mi fa essere.
Sì, bisogna rinascere dall'alto per poter godere di questa partecipazione.
Si capisce, si capisce.
Comunione.
E Dio per tutto, addirittura viene a morire tra noi per questa rinascita, per farsi rinascere, per farsi rinascere.
È necessario vacare per poter capire e fare nostre e vedere come realtà tutte queste parole.
Ah certo, se tu non ti leghi a Dio non puoi certamente ottenere niente. Va bene.
Sabato 1 maggio 1993. Sabato 1 maggio 1993.
Io in loro e tu in me, che siano consumati nell'unità, e il mondo sappia che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me.
Versetto 23, ultima parte. E li hai amati come hai amato me. Nino?
La mia via è difficile da vedere.
Il mondo sappia che li hai amati come hai amato me.
Sì, però non mi riesce difficile di vedere una identità di amore verso il figlio unigenito. uguale, insomma, a quella degli altri.
Quello
che mi riesce. Che l'amore di Dio sia evidente, basta che osserviamo un po' tutte le cose, eccetera, come noi siamo costruiti, programmati, eccetera. E se siamo programmati nel corpo, evidentemente lo siamo ancora di più nella mente, solo che noi siamo in difetto, non riusciamo ancora a vedere tutte le cose come stanno. Però, come dico, la difficoltà è quella. Non, certamente è come dice lui, però io non riesco a vedere.
Affinché il mondo sappia che tu mi hai amato.
No, che li hai amati come?
No, ma stavo rifacendo tutto il versetto. Che il mondo sappia che tu mi hai amato e li hai amati.
No.
Ah, che tu mi hai mandato.
Il mondo sappia che li hai amati, sì, come hai amato me.
Che il mondo sappia. Questa uguaglianza di amore sta nell'uguaglianza dell'essere, perché il figlio riceve l'essere dal padre.
Ma il mondo sappia. Come fa il mondo a sapere?
Il mondo sa perché...
Che li hai amati, come hai amato me.
Prima dice che siano consumati nell'unità finché il mondo sappia.
Sì.
Perché il mondo sa, cioè...
Sappia che tu mi hai mandato e che li hai amati come hai amato me.
Ma se il mondo sa che ha mandato il suo figlio unigenito, è di qui scaturisce che...
No, che il mondo sappia che tu mi hai mandato.
Ma se il mondo sa che ha mandato il figlio unigenito...
Se quelli sono consumati nell'unità, allora il mondo può sapere...
Può sapere che tu mi hai mandato.
Sì.
Quindi, se il mondo sa... Ma posso dire solo questo pensiero?
Dillo.
Se il mondo sa che il padre ha mandato il figlio unigenito, suo unico figlio, unico pensiero, l'ha mandato, e come l'ha mandato? Se sa questo... Capisce di qui che il padre ti ama.
Sì, una gran pasticcione.
È una cosa logica.
Ah, no, proprio illogica. Proprio una gran pasticcione. Se qualcuno ha capito, me lo dica. Domenico?
Il mondo è il nostro mondo.
Il mondo sappia che li hai amati come hai amato me.
Il mondo sappia che tu mi hai mandato, hai detto che nello spirito il mandato corrisponde al vederlo generato. Come generato, vederlo come generato.
No, ma qui dici che il mondo può sapere, perché tanto il mondo non può sapere proprio niente.
Ma prima
qui il mondo può sapere in quanto loro sono consumati nell'unità, loro...
Gli apostoli.
Si capisce, quelli che, per cui lui sta pregando. Ora, se sono consumati nell'unità, il mondo può sapere, altrimenti non può sapere.
Ma adesso per mondo che cosa intendi?
Il mondo è tutto ciò che non è Dio.
Perché prima era il nostro mondo, avevi detto, finché il mondo sappia.
Vabbè, ma
il mondo sappia. Cos'è
il mondo?
Noi che diventiamo consapevoli, no?
Noi non siamo il mondo.
Noi siamo fatti da tutto l'universo.
Noi siamo fatti da parte del tu di Dio. Poi dopo il mondo sono segni, sono segni di Dio, sono parole di Dio per noi. Però dice, soltanto quando si è consumati nell'unità, perché fa dipendere tutto da quello, affinché siano consumati in unità, dice, siano consumati in unità, onde, quindi onde, c'è un altro affinché, no? Un altro affinché il mondo sappia. Quindi se c'è questa consumazione nell'unità, il mondo sa. Altrimenti il mondo non sa proprio niente e non può sapere niente. Però se vede qualcuno che è consumato nell'unità, lì può sapere qualche cosa. Per cui la luce arriva a tutti, per cui tutti non possono ignorare, ma da che cosa? Dal fatto di vedere che qualcuno è consumato nell'unità.
Come dire che così è di chiunque è nato dallo spirito?
No, è la consumazione nell'unità, è la consumazione nell'unità. Prima abbiamo parlato con sono consumati, purificati nella verità. Poi questa consumazione dell'unità che fa capire, come fa a far capire questa consumazione dell'unità? Se c'è qualcuno che ha consumato l'unità, il mondo può sapere qualche cosa. Perché il mondo sa in quanto vede le creature.
Tutto nell'unità, cioè chi raccoglie tutto nel principio, chi unifica, tu fa vedere le cose dal punto di vista di Dio.
Sì, e il mondo, dico, vedendo uno che è consumato nell'unità, nell'unità di Dio
può ricevere qualcosa.
Nell'unità riceve, altrimenti non riceve niente.
Si era detto come il padre mi ha mandato me, cioè chi fa vedere, chi riporta tutto nel principio, chi parte da Dio creatore, chi va a predicare il regno di Dio, chi dice che Dio è creatore di tutto e quindi ogni cosa la riferisce a Dio e parte da Dio per dare una giustificazione. Quindi nella fede si può già giustificare le cose in Dio partendo da Dio. Ma questa unificazione non...
Non ci siamo.
Io posso parlare?
Parla, Dio, sei un pensiero chiaro, dillo.
Sì, il consumato nell'unità vuol dire che tutto è sottomesso al pensiero e il pensiero è consegnato al Padre e il figlio consegnare al Padre.
No, qui sta parlando affinché siano consumati in unità, affinché...
Ecco.
Allora, resta in quel rapporto lì, però perché se c'è qualcuno che è consumato nell'unità, il mondo può sapere, altrimenti non può sapere niente. Allora, vorremmo capire che rapporto c'è tra coloro che sono consumati nell'unità, mi capisci, perché, e il sapere del mondo.
Perché il sapere è una luce, un rapporto, non
certo,
sempre, un rapporto.
È una conoscenza, è capire.
Una conoscenza. Quindi, consumati nell'unità è che... nel principio, consumato, assorbito nel principio.
Consumati nell'unità, l'unità di Dio.
Nell'unità di Dio.
Cosa vuol dire quel consumati nell'unità? Ne abbiamo già parlato. Cosa vuol dire quel consumati nell'unità?
Assorbiti, avevi detto, che tutto assorbito non è una cosa.
Cos'è quel consumare nell'unità?
Contemplare, da,
fare una cosa sola.
Dunque, evidentemente si parla di unità, si parla in contrapposizione di molteplicità. Allora abbiamo molteplicità e unità. Guarda, tutta la consumazione, l'unità di che cosa? Di quello che è molteplice.
Sì.
Cioè, non si parla di consumare. Tu consumi una cosa in quanto tu prendi questa cosa e l'assorbi, viene assorbita tutta in quell'altro. Quindi, ora, c'è l'unità, abbiamo detto, è contrapposta alla molteplicità. Sì. C'è la molteplicità. Tutto l'universo è una molteplicità, le creature sono una molteplicità, noi stessi siamo una molteplicità, abbiamo tanti nomi, tante facce, tanti amori, tanti interessi, siamo una molteplicità. Rendiamo testimonianza al mondo di questa molteplicità che siamo. Allora, se siamo consumati nell'unità, il mondo sa che cosa? Sa che il Padre ha mandato il Figlio e che ha amato coloro che sono consumati nell'unità come ha amato il Figlio. Allora, arriviamo lì.
Perché il Figlio è lui che ci parla il principio. Noi possiamo essere consumati nell'unità solo grazie al Figlio che ci riporta nel principio.
Il problema non è quello. Il problema è perché chi è consumato nell'unità fa sapere al mondo che il Padre ha mandato il Figlio e il Padre li ha amati come ama il Figlio.
Sì, perché non potremmo essere consumati nell'unità se non avessimo
il pensiero. Siamo. Abbi pazienza, stai silenzio, fai il silenzio, defino.
Io pensavo che siccome la creazione è stata fatta per amore, no? Dio non ha bisogno di noi.
No, Dio non ha bisogno di noi.
Perciò tutto in lui è amore. E amore significa donare, comunicare.
Sì, comunicare se stesso.
Ecco, comunica se stesso. Ora il Padre comunica con il Figlio che genera il suo pensiero, il suo spirito, no?
Il Figlio è tutto comunicazione del Padre, tutto è solo comunicazione del Padre.
E noi essendo nati proprio in quest'amore, diciamo, ne siamo frutto di quest'amore, e allora il Padre non può che non amarci come ama il suo Figlio, perché il Figlio deve portarci in questa unità. Il Padre ama il Figlio perché partecipa nell'unità di pensiero e di spirito.
Perché il Padre ama il Figlio? Come il Padre ama il Figlio? Come il Padre ama il Figlio? Come il Padre ama il Figlio? Come? In quale modo? Cosa vuol dire? La città, no? Antonio? Puoi rispondere come il Padre ama il Figlio?
Certo.
Come il Padre ama il Figlio?
Io penso voi. Siccome Gesù è figlio del Padre,
sì,
è stato generato dal Padre. In questo caso, l'amore consiste nel dare la vita. Cioè il Padre che ha generato il Figlio ha dato la vita al Figlio. Quindi, come hai amato me, cioè il Padre ha amato Gesù, in che modo? Generandolo, dandogli la vita.
Da se stesso, perché il Figlio, no, il termine vita è un termine ambiguo, scusa tanto, né? Dunque, il Padre ama il Figlio, abbiamo detto, Delfino aveva precisato bene, l'amore è comunicazione di sé, là dove c'è una comunicazione, cioè dove uno dona se stesso, lì c'è amore, il Figlio dice, non vi chiamo più servi, vi chiamo amici, perché vi ho fatto conoscere tutto quello che ho ricevuto. Allora, quello ci fa capire che c'è il passaggio dal servo all'amico, quindi si entra nell'amore, in quanto si riceve comunicazione dall'altro, vi ho fatto conoscere, e attraverso la conoscenza che c'è il passaggio dell'amore. L'amore è effetto di conoscenza. Là dove uno non comunica all'altro, non c'è passaggio d'amore. L'amore è comunicazione all'altro di un segreto, di quello che uno sa, di quello che uno porta dentro di sé. Lo comunica all'altro, lì c'è comunicazione, lì c'è amore. C'è dono d'amore. In quel dono d'amore lì, mi capisci, c'è la partecipazione, c'è l'unione. C'è poi il rapporto, mi capisci? Ecco, dunque, il padre ama il figlio in quanto fa, in quanto dona tutto se stesso al figlio. Infatti il figlio è conoscenza del padre. Il padre non tiene nulla di nascosto al figlio. Il padre dona tutto se stesso, e donando se stesso comunica l'essere, mi capisci? Quindi è il problema di conoscenza. Ci siamo lì?
Sì, io dillo. Pensavo però che questa comunicazione io la esprimevo con altre parole, come generazione.
Ma vedi, quando parli di generazione cosa intendi?
Il figlio non è generato dal padre.
Così, abbi pazienza, tu usi un termine, abbi pazienza, usi il termine generare. Mi vuoi precisare cosa vuol dire generare?
Dare vita, dare la vita. Per esempio, quando una mamma genera un bambino, dà la vita, lo genera, nuova vita. Generandolo è chiaro che gli dà se stesso, gli dà... Ora io...
Il termine ambiguo, lo capisci che il termine ambiguo, no?
Alla tua, diciamo, altezza, però...
No, dire... no, non è il problema dell'altezza, no, è il problema di chiarire, perché i termini devono solo quando sono chiariti sono comunicabili, altrimenti non comunichiamo niente. Quando parliamo di vita non sappiamo cosa sia vita, quando parliamo di generazione non sappiamo cosa dire generare. Perché noi, tu mi fai l'esempio della madre che genera il figlio, mi capisci? Il termine è molto ambiguo perché siamo nel campo dei segni. Infatti la madre non dà se stessa al figlio, cioè a un certo momento c'è una distinzione fortissima tra il figlio e la madre. No, non si tratta di dirlo meglio, si tratta tanto di renderlo accessibile in modo che l'altro possa capire. Cioè si tratta di non usare delle parole perché noi chiamiamo vita, persona, generazione, creazione, eccetera, e capiamo niente, usiamo tante parole ma non capiamo. C'è un abisso tra la generazione del figlio del padre e la generazione di un figlio da una madre. Come c'è una generazione, qui siamo nel campo del creato, e c'è un abisso tra creazione e generazione. Il figlio di Dio non è creato. I figli di una madre sono creati, cioè la madre non è che genera il figlio, noi diciamo l'uso generare, ma la madre non genera mica il figlio, perché il figlio è creato ed è creato da Dio. La madre è un mezzo attraverso cui Dio opera la sua creazione, non generazione. Dio è Dio che crea le creature, usa le madri come mezzo per dare la luce a queste creature, però chi opera è Dio attraverso le madri. Quindi Dio è, in questo caso qui, non è generatore di figli, è creatore di figli di donna. I nati da donna sono creati, non generati. Allora, se usiamo due termini, creazione e generazione, bisogna arrivare a precisare cosa si vuole intendere per creazione e cosa si intende per generazione. E quando è che c'è la generazione? Mi capisci? Vai avanti.
Vado avanti, allora in che modo il padre ha amato Gesù? Siamo sempre lì a dover scrivere.
Certo. Gesù figlio di Dio, perché qui sta parlando di figlio di Dio. C'è una cosa sola, da se stesso, cioè facendo conoscere se stesso. L'essere assoluto, in quanto è assoluto, conosce se stesso, perché è il principio di se stesso. Quindi partecipa, capisci? Noi non siamo generati, perché noi riceviamo l'essere come un atto miracoloso, un atto magico. Tu non sai quando sei nato, come sei nato. C'è qualcuno che ti ha fatto essere, per cui tu hai aperto gli occhi, ci sono, va benissimo, ci sei. Capisci? Ma non sai, tu non hai partecipato alla tua nascita, tu non hai partecipato, capisci, all'inizio della tua vita. Un altro ti ha fatto essere, tu non sai come. Ora invece nel campo della generazione c'è una partecipazione consapevole, per cui da Dio non si nasce per atti magici, si nasce per consapevolezza. Noi qui in terra siamo nati per un atto magico, creazione di Dio, però noi esistiamo qui in terra soltanto per essere interrogati da Dio se vogliamo nascere da Lui in vita eterna. Qui attualmente siamo soltanto per essere interrogati. E se noi non vogliamo nascere da Dio, e la nascita da Dio non avviene più come è venuta qui in terra per creazione,
La nascita da Dio avviene per partecipazione consapevole dal principio, cioè da Dio, dal Padre, per la nostra stessa nascita, della nostra stessa esistenza, per partecipazione consapevole, per conoscenza. Per cui, capito, si nasce da Dio per conoscenza, cioè per partecipazione consapevole, come Dio genera, quindi partecipando alla generazione da Dio si nasce da Dio. Questo non avviene senza di noi. Quindi colui che ti crea qui in terra senza di te
non ti fa nascere da lui, generato, partecipare alla generazione, senza di te. Cioè se tu non vuoi conoscere, se tu non vuoi conoscere da Dio come Dio genera. Allora, il figlio di Dio unigenito è partecipazione piena alla conoscenza del Padre. Conoscendo il Padre esiste. Esiste in quanto conosci. È la conoscenza che ti comunica l'essere. Quindi è la conoscenza piena. Laddove tu non conosci, tu non puoi partecipare. Sei fuori. Quindi è la partecipazione piena. Lì c'è il vero amore. Infatti l'amore, che è Spirito Santo, che è Spirito di verità, è Spirito di conoscenza, questo amore non è altro che il legame, che è il legame che unisce padre e figlio. E qual è questo legame? È il legame di verità. E qual è questo legame di verità? E il figlio riconosce, capito, come il padre lo genera. Ed è un legame di verità, perché è verità quello. Ma la verità, tu la verità la trovi solo in quanto la conosci, non la trovi in altro modo. Non te lo dice, io vivo e quindi conosco la verità. No, tu non conosci la verità. Io amo, no, tu ami, non conosci la verità. La verità tu la trovi soltanto in modo solo, conoscendola. Quindi Dio, cioè il figlio, conosce se stesso in quanto conosce il padre. Dal padre, ricevendo la conoscenza del padre, lui è il pensiero del padre. Tutto è puro, unigenito pensiero del padre. Il padre ama in quanto fa conoscere se stesso, tutto se stesso, e non tiene nulla di nascosto al figlio. Infatti il padre ama il figlio e gli dimostra tutto quello che fa, tutto quello che opera, capisci? Ecco l'amore. L'amore in quanto dimostra, in quanto comunica, in quanto non tiene la notte. Presso Dio non c'è la notte, presso Dio tutto luce. E se qualcuno dice di amare Dio, di essere con Dio, ed è nelle tenebre, ed è la notte, quello è menzognero, perché presso Dio tutto luce. Perché tutto luce? Perché c'è la partecipazione, c'è la comunicazione, mi capisci? C'è questa reciprocità. Ora, il vero amore crea questa reciprocità. L'altro dona e tu doni, mi capisci? Per cui c'è questa comunicazione vicendevole, per cui non c'è nulla di nascosto. Adesso, qui dice che come il padre ama il figlio, così il mondo, quando si è consumato nell'unità, capisce, può capire, che il padre, con quello stesso amore con cui ama il suo figlio, ha amato anche coloro che conduce in questa conoscenza.
E anche coloro che hanno ricevuto, come Gesù ha ricevuto questa conoscenza.
Guarda, dobbiamo anche lì fare una distinzione, perché tu parli di Gesù. Gesù è il figlio di Dio incarnato. Il verbo di Dio incarnato è in funzione nostra. Però se noi vogliamo conoscere Gesù come persona è una persona sola, è il figlio di Dio. Gesù come persona, come natura, abbiamo due nature. Una natura umana, quindi incarnata, ma è una natura divina. Come persona c'è una persona sola. Ora qui dobbiamo ragionare in termini di persona, perché in termini di conoscenza è un termine di persona, non è un termine di incarnato, è un termine proprio di persona, come figlio di Dio. Allora dobbiamo pensare, questa persona divina, figlio di Dio, in Dio e da Dio, non qui in terra. Questo vogliamo capire, perché la luce ce l'abbiamo soltanto in Dio. Anche le cose qui in terra, per essere illuminate, devono essere viste in Dio, perché sono segni. E i segni, soltanto se tu li vedi in Dio, è da Dio, poi dopo li capisci. Quindi prima bisogna cercare cose in Dio, cioè soltanto conoscendo bene il cielo, tu capisci la terra. Non puoi quindi capire le cose del cielo partendo dalla terra. Devi partire dal cielo per arrivare alle cose della terra. Giovanna.
Quindi questo l'amore che è comunione, no? Comunicazione.
Comunicazione. Anche lì, vedi, noi parliamo di comunione, comunicazione, ma bisogna precisare bene anche lì, vedi? La comunione è effetto di comunicazione. Là dove non c'è comunicazione, non c'è comunione. Quindi allora, se è effetto, prima bisogna parlare di comunicazione, poi troveremo la comunione. Però molte volte dicevo, comunione con Dio, quando io penso Dio, oppure non so, però io amo Dio, io sento Dio, io voglio essere con Dio, sono termini ambigui, sono termini che non ti danno la comunione. La comunione viene soltanto dalla comunicazione, cioè chi ti comunica qualche cosa ti unisce, ma chi ti comunica? Quindi il principio di unificazione viene dal Padre, viene da Dio, in quanto comunica. Ma per comunicare bisogna che ci sia anche uno che riceva. Ora, per ricevere, qual è la condizione per ricevere? Abbiamo detto molte volte che l'infinito si può comunicare soltanto all'infinito, l'eterno soltanto all'eterno. Allora, soltanto se in noi c'è il pensiero di Dio, e questo pensiero di Dio diventa ciò in cui noi consumiamo tutto, lì c'è la comunicazione. Dio si comunica al suo figlio, e soltanto se in noi c'è questo suo figlio, in cui tutto è sottomesso, lì c'è la comunicazione e quindi si arriva alla comunione. Altrimenti no, perché altrimenti Dio parla, ma io non ricevo soltanto dei rumori, io non ricevo la comunicazione di Dio. Per ricevere la comunicazione di Dio devo avere in me il pensiero di Dio, il figlio di Dio, al di sopra di tutto, al di sopra di tutto. Quello di al di sopra di tutto, devo aver sottomesso tutto, tutto. Se non ho sottomesso tutto, io non ricevo comunicazione di Dio, ricevo rumori da Dio, ma non come, non posso ignorare Dio, ma non posso conoscere Dio, cioè non ricevo la comunicazione della conoscenza di Dio, mi capisci? E quindi non entro in comunione con Dio, non è uno sforzo di volontà, io adesso faccio un atto di volontà, faccio una promessa, faccio un voto, entro in comunione, stai fresco.
Sì, ma adesso mi hai dato la risposta a quello che volevo chiedere, cioè perché dicevo, se cioè la comunicazione a noi avviene attraverso il figlio, del padre avviene attraverso il figlio, e qui dice che li hai amati come ami me, come hai amato me, quindi in quanto ho sottomesso tutto questo pensiero...
Consumato. Perché soltanto se uno è consumato in unità, il mondo sa.
Sì, sì.
Altrimenti il mondo non può sapere. E dico, ma perché il mondo non può sapere? Sono là dove abbiamo una creatura che è consumata, quindi tutta sottomessa a un'unità, capisci? Vive unicamente per... Allora, il mondo incomincia a sapere soltanto, perché comincia a sapere in quanto vede uno spettacolo. Noi tutti in modo o in altro diamo spettacolo. Spettacolo di che cosa? Diamo spettacolo di ciò per cui viviamo, di ciò in cui noi consumiamo la nostra vita, in cui noi consumiamo la nostra vita. C'è sempre qualcosa in cui noi stiamo consumando la nostra vita, per il lavoro, per un'azienda, per guadagnare, per una famiglia. Cioè, noi diamo questo spettacolo qui. Non diamo spettacolo di ciò che parliamo, di ciò che diciamo, no. Il mondo è spettatore di quel che è noi, di ciò per cui noi viviamo. Sta osservando ciò per cui tu vivi, sta osservando il fine che tu stai perseguendo. Perché cosa sta vivendo quello lì? A quello che sta vivendo per un'azienda. Noi diamo spettacolo, sto vivendo per un'azienda. Il mondo dice questa, il mondo capisce questo, non capisce un altro linguaggio. Non sono le parole, perché le parole sono dei segni. Io posso parlare da mattina a sera di Dio, non do spettacolo di Dio al mondo, mi capisci? Anche se parlo da mattina a sera di Dio, non do spettacolo. Do spettacolo al mondo di ciò per cui vivo. Ognuno di noi, e soltanto quindi se sono consumati nell'unità e nell'unità di Dio, il mondo riceve questo spettacolo. Il mondo vede ciò per cui le creature stanno vivendo. Le creature sono tutte creature in cammino. Tu vedi una persona in cammino e ti viene subito il pensiero, chissà dove va? E se ti interessa, tu cominci a dargli dietro. E dice, poi vedi, dove abiti? Vedi dove si ferma? Ah, ti sei andato lì. Cioè, sta vivendo per. Quando gli chiedono, maestro, dove abiti? Gli chiedono profondamente, perché cosa stai vivendo? Capisci? Venite dietro e vedrete. Vedrete. Vedi che il mondo vede ciò per cui tu vivi, vedi soltanto quello.
Vorrei solo dire una cosa, perché proprio a questo punto qui si era detto tale quale questa cosa il mondo vede, tu hai detto, ah, allora il mondo ha bisogno di esempio, no, il mondo non ha bisogno di esempio. Mi ricordo proprio quello, perché
ma quello non è esempio.
Le cose in tavola, io non capisco.
Ma tu, che tu non capisci, è una cosa.
Capire,
no, scusa un momento, che tu non capisci, tu non puoi accusare di così, no. Io non capisco, non dire perché l'esempio è una cosa.
Non è l'esempio.
No, non l'esempio.
Che differenza allora? Vorrei avere una spiegazione su questo punto qui.
Posso dire una cosa?
Sì.
È un po' come San Francesco quando è partito per fare la predica, no?
Sì.
È andato con un suo collega, e poi ha fatto un giro per la campagna, ritorno, altri dice, ma è la predica? L'abbiamo fatta.
Certo.
È così, no?
Certo. Franco.
Sì, questo sapere del mondo, che sapere è? Che sa una cosa che si può solo sapere se si partecipa alla generazione. Questo sapere come si è amati, quindi questo, anzi, prima questo sapere come lui è mandato, quindi è detto a volte partecipare alla generazione, solo chi è generato entra in questo sapere.
Certo.
Il mondo che non partecipa, ma vede questi che hanno partecipato di questa generazione, che sono consumati nell'unità, sa.
Cioè, detto, il mondo sa, cioè vede, constata ciò per cui uno vive.
Ma non sa che Gesù è mandato dal Padre, perché questo lo sanno solo chi è entrato.
Sì, dunque, in quanto vede che tu vivi per una cosa, il mondo cosa capisce? Che tu sei attratto da quella cosa, no? Sì. Attratto da quella cosa vuol dire che sei figlio di quella cosa.
Che appartiene.
Che appartiene a quella cosa, perché in quanto tu vivi per, vuol dire che quella cosa ti attrae. È la cosa che ti attrae. Se ti attrae, tu sei dipendente da, figlio di.
E quindi agisce in
eh sì,
quella.
Perché ognuno, ho detto, ognuno vivendo si elegge un suo padre. Per cui tu hai come movente, il movente della tua vita diventa il tuo padre, diventa la tua paternità. Perché tu vivendo per, sei informato da ciò per cui tu vivi. Mi capisci? La mamma che vive per suo figlio è informata dal suo figlio, per cui il figlio diventa padre della madre, comprendi? Diventa principio, diventa movente. Ecco, vedi come avviene che vivendo per si diventa figli di. E il mondo questo lo constata. Non è un esempio, non è l'esempio che ti dà, mi capisci? È un fatto sostanzioso, è sostanza di vita. Tu stai vivendo, cioè ricevi vita da. Tu vivendo per quella cosa lì, ricevi vita da quella cosa lì. La madre che vive per suo figlio riceve vita da suo figlio. E se il figlio muore, la madre muore. Ora, questo è il sapere che può, è l'unico sapere che può ricevere il mondo.
C'è una certa relazione tra Dio e questo.
Tra causa ed effetto. Tu causa ed effetto, mi capisci? Il sole sorge e tu vedi, incominci a vedere cose. Prima era nella notte, le cose non si vedevano, era tutto nell'ombra. Il sole incomincia a vedere. Dice, è causa ed effetto, mi capisci?
Sì,
e sono significazioni di Dio.
È un San Francesco che è evidente che è mosso da Dio, anche quando ha fatto la sua conversione e tutto, ecco, chi osservava...
Cioè, il mondo è stato vivendo perché tu vivendo per Dio. Tu vivendo per ti consumi dietro quella cosa, ti stai consumando questa cosa. Ecco, il mondo vede che tu stai consumando, quindi consumando vuol dire che quella cosa lì è ciò che ti fa vivere. Cioè, prova a togliere Dio da San Francesco, tu vedi che San Francesco sparisse. Prova a togliere Dio, non so, da un industriale, da un banchiere, cioè, e l'industriale banchiere continua sempre a essere l'industriale banchiere. Togli Dio da San Francesco, Francesco sparisse. Prova a togliere Dio da Gesù Cristo non c'è più, sparisse. Allora cosa dobbiamo dire? Vedi che sono figure, hai capito, che hanno come movente, quindi principio, quindi sono consumati da.
Sì, in questa luce qui è chiaro, diciamo, comprende tutto il versetto. Però ecco, mi ha fatto fermare un po' su quello che si è detto l'altra volta. Che siano perfetti nell'unità e il mondo sappia che tu mi hai mandato. E hai detto che mondo? Il mondo che è dentro di te.
Certo,
quindi non c'era molta differenza tra questi che erano consumati nell'unità e questi stessi che sapevano che il figlio era mandato. Quindi sono due saperi diversi. C'è il mondo in noi che sa e partecipa della generazione.
No, il mondo non può sapere, diciamo così, il rapporto tra padre e figlio, questo è escluso. Il mondo può sapere soltanto ciò che fa esistere una creatura. Siamo nel campo della creazione, cioè io vedo una creatura che vive per qualche cosa e dico che quel qualche cosa fa vivere quella creatura lì, cioè giustifica quella creatura. Io vivo per il denaro, è il denaro che mi fa vivere. Il mondo questo lo constata, per cui io divento figlio del denaro, vivendo per divento figlio di, e rendo testimonianza al mondo di questo. Ora, se uno vive per conoscere Dio e si consuma per conoscere Dio, infatti il mondo, perché il mondo si arrabbia, urla contro chi cerca Dio prima di tutto.
Perché non condivide la stessa
ma allora visione. Però capisce che sta vivendo per una cosa che lui non può capire, e quindi non potendo capire non può sopportare, perché si può sopportare soltanto ciò che si conosce. Il mondo vede uno che non, perché fino a se tu vivi per il denaro il mondo ti batte le mani, tu vivi per sposarti il mondo ti batte le mani, tu vivi per mettere una bottega il mondo ti batte le mani, perché il mondo ti capisce, perché condividi le passioni del mondo. tu vivi per una cosa che il mondo, per cui il mondo non vive, per cui non può capire, il mondo non ti sopporta.
Però riceve testimonianza che tu ami.
Se non ricevesse testimonianza e non capisse, il mondo se ne farebbe un bel niente, ti sopporterebbe perfettamente. Vuol dire che capisci che tu stai vivendo per una cosa che no, lui non condivide. Per cui non si arrabbia.
Così è per i nati dallo spirito, no? Allora, quando avevi affrontato questo argomento avevi detto che nasce l'interrogazione, no? Comunque in chi
nasce l'interrogazione, appunto perché
Dio, no? Mi sembrava che Dio, cioè, a questo punto diventa una realtà quasi come il denaro o il figlio.
Sì, però sfugge al mondo questo, cioè, perché il denaro non sfugge al mondo. La donna non sfugge al mondo, l'uomo non sfugge al mondo, si vedono perfettamente. Tu vivi per un'azienda o vivi per una professione, non sfugge al mondo.
Sì,
tu vivi per Dio, Dio sfugge al mondo.
Per Dio, cioè, vuol dire che Dio è una realtà.
È una realtà per te, non per il mondo.
Per chi vede che qualcuno vive per Dio, significa... Cioè,
no, il mondo non lo capisce.
Non capisce che è una realtà, ma nello stesso
ecco.
Tempo. Cioè capisce che si può vivere comunque.
Non ti sopporta, ti deve eliminare.
Però
ti odia, ora odiare vuol dire che vuole che tu non ci sia.
Però lo scopo non è quello, così è per chi è nato dallo spirito, quello di formare l'interrogazione.
Chi è nato dallo spirito ha la presenza, ha una realtà, è una realtà. La realtà
per il mondo.
Perché lui vive per quello, quindi lui è dipendente dallo spirito, quindi la realtà è il suo principio. Il mondo non ha questa realtà come principio.
Ma nel mondo, almeno allora avevi detto, crea l'interrogazione.
Ecco. Che l'interrogazione appunto perché dico, cosa sta a fare quello lì? Mi capisci? Non ti giustifica? L'interrogazione nasce per tutti, però per quell'interrogazione che non ha risposta non è sopportabile, capisci? Tu non puoi sopportare una cosa che ignori. Arriva un certo momento, siccome siamo fatti per la conoscenza, cioè tu non puoi sopportare quello che ignori. Lo devi distruggere.
Rifiutare oppure può cercare di capire, no?
Vabbè, se cerca di capire allora vuol dire che ha lo spirito, vuol dire che crede. Perché quello che ti fa desiderare di capire è la fede. Se per te esiste soltanto quello che tu vedi e tocchi, tu ti fermi all'interrogazione, buio, quindi insopportabile. È una cosa che ti tormenta, perché non puoi rispondere ad un'interrogazione. Non puoi rispondere. Non potendo rispondere, ecco, tu passi all'odio verso ciò che non puoi sopportare.
Dunque, il figlio esiste solo in virtù della generazione del padre. Cioè quello che succede al figlio è rivelazione di quello che deve succedere per noi. Quindi anche per noi c'è una nascita, c'è una generazione.
C'è una, non si è generati come il figlio. Noi siamo chiamati a partecipare alla generazione del figlio, partecipando, facciamo una cosa solo col figlio, ma partecipando. Però Dio non genera noi, Dio genera suo figlio, solo suo figlio perché è unigenito. Noi possiamo essere chiamati a partecipare a questa generazione, partecipando capiamo la conoscenza e comunicazione di essere. Facciamo una cosa sola, perché abbiamo lo stesso essere con il figlio. Tu non scoprirai che tu sei generato, tu scoprirai sempre che il figlio è generato. Ecco per cui, se tu dimentichi te stessa, tu potrai giungere a conoscere come il figlio, come il padre genera il figlio e quindi partecipare, non essere, partecipare. Sì, sì. Mi capisci?
Certo.
Sei d'accordo?
Chiedevo come è possibile però esistere senza, si può esistere senza partecipare, ma esistere senza vedersi generato. L'uomo può esistere senza vedersi generato da Dio, pur essendo generato da Dio.
L'uomo non è generato da Dio.
Sì, creato.
L'uomo è creato, non è generato da Dio. Per cui è creato e quindi l'uomo non può ignorare Dio, non può ignorare, ma non può conoscerlo. Per conoscerlo si deve offrire, si deve dedicare, perché Dio si comunica soltanto a suo figlio, cioè al suo pensiero, soltanto se l'uomo si dedica a Dio, da Dio, perché la conoscenza di Dio viene soltanto da Dio. Però io non posso ignorare Dio, nel senso che Dio, siccome il creatore di tutte le cose, non sono io il creatore, io non posso ignorare, nel senso che non posso dimostrare che Dio non c'è, perché non sono io che faccio le cose, non sono io che mi sono dato la vita, non sono io che faccio passare il tempo, mentre io vorrei che il tempo non passasse, non sono io che subisco tutti gli avvenimenti, tutti i fatti, tutti i giorni. C'è qualcuno che mi fa subire questi avvenimenti e me li fa subire al punto tale che io li subisco, li sento, non li posso ignorare, però non li capisco. Io non capisco cosa sia un filo d'erba, non capisco cosa sia un albero, non capisco cosa sia una creatura, non capisco cosa... Non capisco, però subisco queste cose.
L'essere creato e l'essere generato è che l'essere creato subisce.
L'essere creato subisce. Per cui esiste in quanto subisce, mi capisci?
Sì.
Invece il generato, colui che viene generato, partecipa consapevolmente. E allora quello vuol dire conosce. Conosce. Là dove c'è conoscenza c'è generazione.
Scusa, ma questo sapere del mondo
sì.
non è un sapere nella pienezza, rientra in un credere allora.
No, nemmeno, è un subire. Perché tu, vero, la creatura, il mondo, la creatura la vede, la tocca, la sperimenta. Tu, vero, tu dici io ci sono qui come uomo, mi capisci, come fisico, ma questa tua esistenza condiziona tutti gli altri esistenti. Tu non sei isolato. Tu, in questo momento qui tu sei, ma tu condizioni tutti noi. Ogni esistente condiziona tutto. Condiziona, cosa vuol dire? Che tutti subiscono, volenti o nolenti, la tua presenza. Lo subiscono. E questo subire, il mondo lo capisce. Ora, se tu vai a sciare, tutto il mondo va a sciare, il mondo ti capisce perfettamente. Ma ti capisce perché? Ma perché tutto il mondo scia. Tutti si stupivano perché il Papa andava a sciare. Ma in Polonia la metà dei cardinali siano, erano due, perché era lui che si chiama. C'è la metà dei cardinali siano, quindi è una cosa comune, era lui solo. La metà, è statistica. Era la metà, era lui, lui solo si chiama.
Posso chiedere una cosa? Questo mondo sa, praticamente il mondo non può ignorare.
Non può ignorare.
La volta scorsa si era visto questo sapere del mondo in cosa molto più avanti, molto più positiva. Avevi detto che mi ricordo che si era detto la creazione geme, soffre in attesa,
certo.
e che se uno è consumato in unità tutto entra, tutto fa parte, partecipa. Adesso mi sembra un impoverimento.
Va bene, sai quello che ti sembra, Silvana.
Che il mondo sa che coloro che sono consumati nell'unità. Sa che il padre li ama come ha amato il figlio. Allora come intendere questo? Il mondo che vede che quelle creature consumate in Dio, quindi che vivono per Dio, sono amate da Dio.
Ma la consumazione, questa consumazione dell'unità, ho detto che consumando per tu ricevi vita da.
Vedono la sintonia.
Ricevi vita da creatura. Quella creatura lì, per loro è una creatura impossibile, assurda. I conseguenze insopportabile. Insopportabile perché non corrisponde, capisci, ai loro schemi, non capisco il tuo schema. Però quella creatura lì riceve vita evidentemente da Dio.
Ecco, non posso perché, dichiarare che riceve.
No, perché io sono per quella, non vive per altro. Se tu vivessi secondo gli schemi del mondo, il mondo ti sopporta, anzi, ti fa ancora festa. Perché non fai altro che confermare la loro verità, il loro vivere, il loro modo di vivere. Per cui se tu confermi il mondo ti batte le mani. Ma se tu condanni il mondo col tuo modo di vivere, condanni nel senso, capisci, che tu trovi la vita, il mondo dice senza denaro non si può vivere, la salute prima di tutto, bisogna preoccuparsi, capisci, di una sistemazione, perché senza lavoro, noi traiamo il lavoro dalle nostre mani, adoriamo quindi il lavoro. Vedi un altro che vive in modo diverso, la cosa è impossibile, è insopportabile. Però tu vivi, quando tu vivi, tu ricevi vita da... E quel tuo ricevere vita da, che sconfessa, mi capisci, la vita del mondo, testimonia, hai capito? Testimonia. Ecco, questo amore, l'amore della tua comunicazione di, lui dice comunicazione di vita, che comunicazione conoscente, che ti fa vivere. Tu non vivi per altro. Perché tu vivessi per altro, allora il mondo dice, ah, vive per quello, quindi pacifico, non c'è niente da dire. Ma vivi per una cosa, capisci, che sfugge, che non si capisce. Che il mondo dice impossibile, perché il mondo nega lo spirito, per il mondo vale quel che si tocca, si vede e si sperimenta. Tu vivi per una cosa che non si vede, non si tocca, non si sperimenta, eppure vivi. Perché tu morissi, quello lì che vive si muore, hai visto? Perché conferma che la vita viene stando in quel modo lì. Ma se tu vivendo per lo spirito ricevi vita non soltanto, ma ricevi luce, ricevi pace, eccetera, ricevi felicità, eccetera, e il mondo non capisce più niente. Per cui tu condanni il mondo vivendo per Dio.
Ma il mondo vede che li ama, come fa a vedere che li ama? Che il mondo non può mica capire, perché qui dice il mondo vede che li ama come hai amato me.
quando tu ricevi vita da una cosa, e tu sei amata da quella cosa, tu ricevi vita da quella cosa.
Io sì.
Quella cosa ti... Il mondo vede questo. Il mondo vede questo. Vedi che tu ricevi vita da ciò per cui stai vivendo. Il mondo non lo capisce. Però tu ricevi vita da quello. Sei consumato da questo amore. Ma consumato da questo amore, non sei tu che ami, hai capito? Tu ricevi da questo amore.
Sì, quello che per il mondo è impossibile, però...
Tu vivi per conoscere Dio, ma tu vivi per conoscere Dio. Non sei tu che scegli Dio e vivi per... Perché se Dio, ad esempio, non ci fosse, e tu vivi per conoscere Dio, cioè per una cosa che non esiste, tu muori immediatamente. Domani sei morta. Ma se tu vivi per conoscere Dio e vivi, a quello diventa uno scandalo, capisci? Perché se tu vivendo per conoscere Dio, siccome... Dunque, si vive in quanto si ha del denaro, si ha buona salute, in quanto si curano gli affari, eccetera, quanto, allora, pacifico, pacifico, la vita viene da quelle cose. Tu vivi per conoscere Dio e ricevi vita da questo. Perché se tu, vivendo per conoscere Dio, domani tu morissi, il mondo batterebbe le mani e dice, visto quella lì? Quella lì ha avuto la testa che dava i numeri, mi capisci? Eccetera, ha cercato Dio, Dio non esiste, quella è morta. È logico, si muore, per cui abbiamo ragione noi. Se tu sei figlio di Dio, scendi dalla croce. Lui non scende dalla croce, abbiamo ragione noi. Non scende dalla croce. Non hanno capito. Allora il mondo, se si vede confermato nelle sue verità, dice, allora si vede confermato, dice, ho ragione. Tu invece vivi per conoscere Dio. E certo vivi, e vivi molto meglio, perché c'erano tutti gli altri che sono lì affannati, tribolati, angosciati, e tu te la spassi lì tranquillamente, serenamente, sorridendo, cioè. E quello ti mette tutto in crisi.
Se è una creatura che è una cosa sola con Dio, riceve amore da Dio. Nello stesso modo l'umanità, diciamo, riceve la testimonianza di questo amore.
Sì, ma bisogna capire bene questo amore, capisci? Perché sì, amore non è dire io ti amo. Perché Dio non dice alla creatura io ti amo.
No.
Perché il mondo non può sentire che Dio dice alla creatura io ti amo. Anche il mondo dice, già se mi amate, guarda un po' che disgrazie ci sono,
certo.
Guarda un po' quante morte. Ogni secondo muoiono 3 persone al mondo. Se Dio ci amasse, ci farebbe morire in quel modo. Qui non c'è.
Allora, mi sembra di aver seguito il discorso, no? Chiedevo adesso se si può vedere anche sotto questo aspetto che è stato detto altre volte, cioè il mondo, più che vedere il mondo fuori di me, altre persone che, ecco, ma il mio mondo, no? Cioè tutto il mondo dentro di me.
Non c'è differenza.
No, in questo senso qui...
No, perché il mondo fuori è il tuo mondo dentro, è lo stesso.
Ecco, però mi sembra che è un po' diverso.
No, lo stesso non è diverso, perché Gesù dice... Chi fa l'interno è lo stesso che fa l'esterno. Quindi sì. Abbi pazienza e non dire diverso.
No, finisco il mio pensiero allora.
Vabbè, il tuo pensiero conta un cavolo. Quel interno è il pensiero di Dio. Devo o tu ci aiuti a vedere le cose da Dio, allora sono d'accordo, tanto il tuo pensiero.
Allora io cercavo di vederlo da Dio, come è stato detto altre volte, che mi sembra più convincente, in questo senso qui, che il mondo che è entrato dentro di me, quando, per grazia di Dio, sono consumata nell'unità di Dio, allora io stesso prendo consapevolezza, tutto il mio mondo prende consapevolezza di questo, allora vedo un sapere diverso ancora, cioè in questo mi sembra...
Scusa un momento, Gesù dice, chi fa l'interno è lo stesso che fa l'esterno, non è il mondo che entra dentro di te, è Dio che fa il tuo interno ed è Dio che fa l'esterno, e l'esterno e l'interno sono una cosa sola, cioè il tuo interno e l'esterno stesso. Perché è sempre lo stesso creatore che fa il tuo interno e fa l'esterno.
Ma la persona del mondo che vive per il mondo, mi sembra che, è entrata anche dentro di me in quanto io la conosco, però ci sono tante persone che vivono per il mondo che io non conosco, che non sono entrate dentro di me.
Sì, allora, queste persone qui, vedendo che tu ti consumi la tua vita in un fine, riconoscono, ricevono testimonianza che tu ricevi vita da quel fine lì, comprendi?
Mi chiedevo se l'aggazzamento è quello che ha detto Domenico, che ha chiamato all'inizio, che ha detto che altre volte solo fosse due santi.
Sì, forse. D'accordo, certamente.
Avevi parlato che per il mondo si intende il mio mondo interiore.
Sì.
Il mio mondo interiore
sì.
È già stato evangelizzato se sono consumata nell'unità.
Per
quindi
te,
è stato soffitto.
Per te.
Ecco. Allora, per me c'è questa consapevolezza veramente che il mondo, che Gesù è stato mandato e che il Padre mi ama come ha amato Lui. Per me, nel mio mondo interiore sì. C'è questa consapevolezza. Sì. Invece per il mondo esterno c'è una consapevolezza, come hai spiegato stasera.
Allora, il mondo esterno sono le persone.
Persone
che non entrano, però ricevono da te. Da
questa
te,
testimonianza.
Questa testimonianza, perché tu vivi per e quindi ricevi vita da. E allora ecco, entriamo in quello che lui sta dicendo.
Cioè,
perché per mondo si intende tutto ciò che non conosce Dio. Per cui, non conoscendo Dio, riceve testimonianza soltanto dalle creature che vivono per Dio. Cioè, diciamo, chi salva il mondo è il contemplativo. Perché è il contemplativo che salva il mondo? Perché il mondo non riceve, direi, non riceve conoscenza da Dio, ma riceve conoscenza da quelle creature che contemplano Dio. Per cui le creature che contemplano Dio fanno da tradunion, cioè come Cristo. Cristo fa da tradunion tra il cielo e la terra. Quindi coloro che sono sulla terra, quindi che appartengono al mondo, che vivono per le cose del mondo, ricevono testimonianza non della verità di ciò per cui vivono, ma ricevono testimonianza della verità di coloro che cercano e che contemplano Dio. Vabbè.
Ma questa testimonianza che il mondo riceve li attira al Cristo.
Dio opera per salvare tutti e vuole che tutti si salvino. Ora, quello che attira al Cristo è sempre, perché se il mondo, ad esempio, non credi nel Creatore, anche non è sufficiente. Non è sufficiente. Anche vedere il Cristo, vedere il contemplativo, non è sufficiente. Però non puoi ignorare. Non puoi ignorarlo, mi capisci? Cioè, tu ti trovi con una realtà che non puoi ignorare, che non puoi ignorare, tu non la inserisci nelle tue verità, nelle tue convinzioni, non inserisci. Però sei sconfessata perché non la puoi ignorare quella. Comprendi?
Quindi si può dire che questo tradunion è nel senso che dà la possibilità, l'annuncio.
Da parte di Dio,
perché Dio
ti scandalizza, ecco. tu sei convinta di una realtà. Ad un certo momento tu trovi lo scandalo. Quella realtà lì non è vera. Tu che ti illudevi, che magari vivendo per quella cosa avresti trovato la vita, la felicità, la gioia, a un certo momento tu trovi che quella cosa ti scandalizza. Ecco. Ciò per cui tu sei sempre vissuta, a un certo momento, hai capito, ti rivela che non può darti vita. Anzi, ti delude, e lo scandalo diventa una delusione. Questa è opera di Dio, per cercare di farti rinsavire. Perché dico, guarda che la vita non viene da quelle cose lì. Sì.
Che ogni parola di Cristo si può vedere a livelli diversi di profondità, a seconda del cammino che la creatura ha già fatto personalmente con l'impegno sulla parola ricevuta. Stavamo approfondendo che Dio ha dato loro la gloria che tu mi hai dato, affinché siano uno, come noi siamo uno, io in loro, tu in me. Cioè, in questa preghiera di affidamento si arriva a vedere che l'essere uno, pensiero unico, è una conseguenza dell'aver ricevuto dal Figlio, per sentito dire, la comunicazione del Padre. Che poi questo essere raccolti da Lui nel pensiero unico è la condizione per poter ricevere la vera gloria dal Padre, non più per sentito dire, saranno parlate dei due livelli della gloria, eccetera. Io in loro, ecco, questa consapevolezza, conseguenza dell'aver ricevuto la gloria, non solo, ma dell'essere stato convocato in questo pensiero unico, quindi poi padre, dal padre oggetto, padre soggetto, questo è mio, avevi detto come un'altra volta, e io in loro ancora una conseguenza di questo è mio. Tu in me, lì c'erano aver fatto sul tempo le presenze spirituali. Ora, con tutto questo discorso profondissimo, su cui Cristo ci porta a soffermarci, di quale aiuto è come conseguenza finché il mondo sappia, cioè il mondo, gli altri, il fatto che chi è consumatore dell'unità possa o non sopportare o ricevere comunque un qualcosa da chi ha consumato tutto,
perché il regno di Dio occupa tutto,
sì, ma farebbe presupporre, scusa, che a questo punto di profondità in cui siamo stati coinvolti dalle parole di Cristo le volte precedenti, ecco, questo mondo sappia che tu mi hai mandato, perché tu li hai amati, amati Spirito Santo, amore tra padre e figlio, Dio che dà il suo essere al figlio, e quindi il figlio ci porta nella possibilità di ricevere noi stessi quello che lui ha dal padre. Ecco, invece no, perché Dio ci ha condotto così. È una profondità diversa oppure è una voler tirare delle conseguenze che non rientrano in queste parole ultime? Perché il discorso condotto fino a un certo punto, a un certo livello, e poi il Signore oggi ha condotto le risposte, le domande, e quindi l'approfondimento dell'argomento, come se questa cosa fosse non più in relazione con lo sviluppo logico di quello che...
Ma è soltanto lo sviluppo logico. Cosa vuol dire sviluppo logico? Una verità che diventa universale. Questo è sviluppo logico. Una verità che diventa universale. Per cui in ogni angolo, in ogni punto, quando tu, per grazia di Dio, vedi come il filo d'erba entra nella verità di Dio, e come il filo d'erba sia una comunicazione di Dio personalmente per te, quello non è sviluppo logico.
Questo sì.
Se tu avessi soltanto un punto dell'universo, che tu non vedessi come sviluppo logico di Dio che si comunica, ecco, Dio sparirebbe dalla tua vita. Ora, Dio, ecco, resta in quanto è uno sviluppo logico su tutto, per cui tutto rientra in questo. Tutto rientra in questo. Per cui è Dio che parla in tutto, e quando tu puoi capire come Dio parla in tutto, tu vedi lo sviluppo logico. La nostra vita non è altro che lo sviluppo logico. Quando io vedo una persona che a un certo momento si spara un colpo perché è vissuta per una cosa che la deluse, per cui certamente è lo sviluppo logico della sua vita. Quel colpo di rivoltella è uno sviluppo logico. Ora, ognuno di noi, vivendo in certo modo, non fa altro che sviluppare logicamente una sua convinzione. E naturalmente poi approda a colui che vive per Dio non fa altro che fare uno sviluppo logico di quella convinzione. Dio c'è, Dio è il creatore di tutte le cose ed è Dio il Signore che opera in tutto. Per cui la nostra vita diventa uno sviluppo logico di questo. Ma sviluppo logico cosa vuol dire? Vuol dire che tutto quello che noi chiamiamo anche mondo esterno rientra in questa logica. Dio non è il Dio, soltanto Dio perché quando mi metto in silenzio lì penso Dio e ce ne va. No, Dio è in tutto, che opera tutto, e tutto deve rientrare in quello sviluppo logico del suo pensiero, della sua intenzione. Non scappa niente all'intenzione di Dio. Perché io dico che Dio è il creatore di tutte le cose, dei beni e dei mali, perché se fosse un punto solo dell'universo che non entrasse in questo sviluppo logico di Dio, Dio non ci sarebbe. Dio di stessa.
Il mondo può arrivare a capire che ciò per cui vive è la vita. Anche se tu non concepisci come quello lì possa spendere la vita per Dio, tu lo vedi vivere in un modo diverso da quello
che... Sì, tu per un tempo dici, quello lì è matto, quello lì è uno stupido, quello lì capisce... Però certamente quello lì vive più felice di te, vive con più luce, più dimostrazione eccetera, di te, ma lo dice, matto sono io, mi capisci?
Ti mette in crisi.
Ti mette in crisi. Franco.
Dio mi ha tutto opera tutto perché... Possiamo essere consumati nell'unità e se siamo consumati nell'unità siamo amati da Dio come Dio ama suo figlio.
Sono il pensiero di Dio
.
E sono il pensiero di Dio che c'è la visione dello sviluppo logico.
Sì, certo. Ma tu capisci che già anche prima ancora di vederlo,
sì.
Già il fatto di capire che il filo d'erba, il granello di sabbia, la morte del Cristo in croce, il nostro morire, è tutto uno sviluppo logico di Dio che comunica a se stesso, per comunicare a se stesso. Ti ha fatto già di sapere, anche se ancora non lo capisci, ma quello già è un soggetto di una grande gioia. Perché tutto rientra in questo sviluppo, è il sviluppo logico della verità di Dio, è tutto, comprendi? Davina?
Tutto deve essere in relazione di comunicazione, di conoscenza.
Certo, perché la vita eterna, quindi vita vera è conoscere Dio. Ma tu capisci che tu entri nella vita vera soltanto in quanto la conoscenza di Dio diventa tua vita. Quindi fin tanto che tu vivi per guadagnare, per mangiare, per la salute, per davanti, e cioè non vivi per conoscere Dio, tu non entri nella vita eterna, capisci? Vivi per delle cose che passano. Soltanto quando in noi si forma questo, cioè io sto vivendo per conoscere Dio, tu già appartieni alla vita eterna, comprendi? Antonio?
è veramente solo se è vissuto nell'amore di Dio.
Quell'amore cos'è?
Partecipazione.
Come ci partecipa?
Per esempio...
No, senza esempio. Come ci partecipa? Come ci partecipa?
Conoscendo.
Ah, conoscendo. Dio è la verità, tu partecipi in quanto conosci o cerchi di conoscere la verità, tu partecipi. Senti, no, d'accordo? No, perché tutto va chiarito sempre in questi termini qui. Certamente tu la verità non puoi trovarla fin tanto che non la conosci. Il che vuol dire che tu, se non trovi, non partecipi, tu soltanto conoscendo la verità, conoscerete la verità, soltanto conoscendo la verità, tu partecipi della verità. Quindi non quando dici, Signore, io ti amo, non dicendo magari la mattina sera, Signore, Signore, tu partecipi, tu non partecipi. Tu partecipi in quanto fai quello che Lui ti dice di fare. Cerca me. Se tu hai detto, Lui, avendoti detto, cerca me prima di tutto, tu cerchi Lui prima di tutto, tu ami veramente. Tu non ami in quanto dice parole, Signore, io ti amo. Diciamo, non è un problema di sentimento, non è un problema di cuore, non è un problema di volontà, è un problema di dedizione, di pensiero. Quello è molto importante perché altrimenti creiamo delle confusioni. Perché dico, partecipi quando io amo, oh, io amo il Signore, io sento di amare il Signore, cioè io partecipo. No, guarda che tu non partecipi.
Volevo un altro chiarimento, ma quando uno conosce il Signore, dopo la sua vita, nella vita di ogni giorno, è diversa da prima.
Beh, hai voglia.
Cose
ma hai voglia, ma scherzi? Se io vivo per andare a Torino, è diversa la mia vita da invece se vado a Genova, evidentemente è diversa. La conoscenza di Dio non è conoscendo, ho conosciuto, no. Conoscere Dio vuol dire vivere per conoscere Dio. Il che vuol dire che la conoscenza di Dio diventa la tua vita. Se la conoscenza di Dio diventa la tua vita, vuol dire che tu vivi per quello, e se vivi per quello non vivi per altro. Mi capisci? Altrimenti è pasticcio. Vabbè, cosa fa?
Sì, lo dice con fiducia, che non c'è differenza tra il mondo esterno e il mondo.
No, perché lo dice Gesù, chi fa l'interno è lo stesso che fa l'esterno. È lo stesso, quindi naturalmente non c'è differenza. Siamo noi che facciamo differenza perché ci identifichiamo il corpo. Allora ci sono cose dentro il mio corpo, ci sono cose fuori il mio corpo. Mi capisci? Allora dico, quello che è fuori il mio corpo è quello esterno, quello che è dentro il mio corpo è il mio interno. Ma io non sono il mio corpo, tu non sei il tuo corpo. Il tuo pensiero che forma il tuo io è universale. Il tuo io comprende le stelle, comprende il sole, comprende la natura, comprende l'universo, comprende la terra e con tutti i pianeti, tutto il sole e tutte le galassie. Il tuo io si estende sull'universo, mi capisci? Il tuo corpo no. Ma non identificare il tuo io col tuo corpo. Allora fai questa distinzione interna ed esterno, mi capisci? Ma per poco che tu capisca, ti renda conto che il tuo io è fatto essenzialmente di pensiero, tu capisci che allora l'esterno fa parte dell'interno. Comprendi?
Sì, il pensiero del nostro io che ci frega, che non riesce.
Eh già, quando tu identifichi col tuo corpo, mi capisci? Allora veramente è quello fuori del mio corpo, quindi quello è fuori. Ma perché siamo noi che facciamo un errore, eh?
La via per la conoscenza è molto irta.
Gesù non fa dei complimenti, dice la porta è stretta, il cammino è difficile. Te lo dici. L'uno che dice vieni, vieni, non ti illude. Il prezzo è questo. Anzi, lui dice, addirittura dice, se non vai non vedi tutto quello che hai, guarda che ti illudi, eh. Quindi lui ti dice i termini ben chiari, precisi. Le conseguenze sono queste perché la verità è così. Quindi se ti interessa, paga il prezzo. Se non ti interessa, amici come prima. Riccardo.
Che Dio è il creatore di tutte le cose visibili e invisibili.
Certo. È invisibile tutto ciò che tu non vedi, non tocchi, non sperimenti. Tutto ciò che è trascendente, sia trascendente te, che non dipende da te. Le cose che tu vedi, tocchi e sperimenti in relazione sono in relazione a te. Le cose invisibili sono le cose che non dipendono da te, sono trascendenti. Il che vuol dire che tu, se le vuoi trovare, ti devi dedicare. Altrimenti tu non le trovi, perché non dipendono da te. Cioè quel che tu vedi, tocchi ed esperimenti. Tu tiri la coda ad un mulo o ad un asino e lui ti vuole un calcio. E quello lo sperimenti. Ah, dico, non devo tirare la coda al mare perché l'asino mi tira un calcio. Fai esperienza. Dio non fa esperienza di quel modo, mi capisci? Giovanna.
Chi vive per conoscere Dio aiuta sé e gli altri.
Si capisce? È il vero aiuto. È l'unico grande aiuto che si dà. Tu non aiuti una persona tanto in quanto gli dai magari i soldi o del mangiare, cioè, no, in quanto gli fai capire il significato della vita, perché quella, la creatura ha solamente bisogno di capire il significato, poi dopo state quello si arrangia, quello si arrangia. Nota che ha capito ciò per cui deve vivere, ciò deve andare, stesso quello che lui sarà, perché possiamo capire. Tutte le creature hanno bisogno di questo, stanno morendo perché non capiscono per cosa bisogna vivere. Quindi aiuta la creatura a capire. Guarda, tu aiuti la creatura in quanto vedi quello, quando tu cerchi Dio, non in quanto dici all'altro, cerchi Dio, ma in quanto tu cerchi Dio prima di tutto, quello è il grande aiuto che tu hai. Allora lo capisce, ah ciao, ma ecco, stai tranquillo che uno si deve fare quando ha capito quello. Non si deve fare quando uno sa per che cosa vivere, lì è una tragedia, si cammina la notte, capisci? Franco.
Il termine vita, no? Che è così usato.
E non si sa cosa vuol dire.
Non c'è proprio, anche in campo scientifico, non c'è una definizione.
Nessuno ti definisce cosa è vita.
Nessuno può dire, assolutamente. Tu leggevo su tutto scienza, non c'è un articolo della vita, no? Proprio. Come invece con Dio ti dà la possibilità di cominciare a capire cos'è la vita. È una cosa molto più complessa.
Ma si capisce. Ma
la vita vegetale, animale. Ma cioè, la vita è sostanzialmente una.
Si capisce.
Ed è Dio stesso.
Si capisce. La vita viene dalla vita, per cui tu prendi un ramo secco, metti attorno letame, acqua, tutto quello che vuoi, quello non si muove, resta secco. Perché cosa vuol dire quello? La vita non si riceve da...
Bisogna...
Ho l'albero, è vivo! E allora tutto quello che tu gli metti attorno è quello che lui te la trasforma. O non è vivo e c'è niente da fare. E quello è lo stesso. E che vuol dire che ti dice che la vita viene dalla vita? La luce viene dalla luce, quindi non cercare altrimenti. Lo spirito viene dallo spirito, Dio viene da Dio. Allora, se Dio viene da Dio, tu lo puoi trovare soltanto da Dio. Quindi non correndo per il mondo. Tu correndo per il mondo per cercare Dio, fai come, non so, l'albero secco che in certo momento tu gli metti tanto letame, forse mettendo tanto letame quello io. No, perché se non ha la vita in sé, c'è niente da fare. Allora, se Dio si trova soltanto da Dio... E Dio abita dentro di te, è soltanto raccogliendoti nel pensiero di Dio che tu trovi Dio, mi capisci? Non altrimenti.
Sì, sì. Come tutte le forme di vita facciano capo a Dio in noi.
Ma si capisce.
Ecco, perché se no di per sé non è vita, perché la vita certo. In quanto tale deve poter avere un principio unificante e infinito.
Si capisce.
E quindi quello è solo Dio.
Infatti, la vita, tu dove vedi la vita, tu vedi un essere che assorbe tutto il resto, capisci?
Ecco, questo è a livello di segni, no?
A livello di segni, ma chi significa quello?
Isolati, se no
consumati in unità, mi capisci? Vedi che la vita ti assorbe tutto.
Perché se no, appunto, che adesso quell'articolo lì chiamavano vita quello che è stato il virus del computer, no?
Uh-huh.
Diciamo, quella è una forma di vita. Uh-huh. E c'era tutto per quello che ha chiamato vita artificiale, no?
Sì,
stanno facendo dei bivai di vita artificiale.
Certo.
Entri in una computer e poi dicono lo stesso, però non sappiamo cos'è la vita, no?
Esatto.
Perché...
Dopo aver parlato su della vita, come si deve,
non
so cosa dire.
Non dice, non c'è un termine che comprenda il senso di vita. Invece sì. In Dio c'è la...
Ci capisci. Bisogna arrivare a capire che l'essere, in quanto è assoluto, è vivente. L'essere assoluto è vivente.
È lui il vivente.
Più ci allontaniamo dall'essere assoluto, e più degradiamo in forma inferiore di vita fino a materia. L'ultimo segno è la materia.
La pietra di per sé è una forma di vita e di esistenza, non vita.
Si capisce.
Quindi, ecco, però è logico.
È un processo di allontanamento, di degradazione verso il nulla. Ma l'essere assoluto di per sé è piena consapevolezza. L'essere assoluto di per sé ha in se stesso la ragione di sé, è vivente. Il che vuol dire quando un essere vivente significa se stesso, manifesta se stesso in tutto. Per cui anche come dico la pietruzza, eccetera, è significazione del Dio vivente. Perché significa se stesso in tutto. Là dove l'essere non si può significare, lì abbiamo meno vita. È l'essere che sta perdendo vita. Anna.
Detto quindi che l'interrogazione si forma solo in chi ha fede, comunque.
No, l'interrogazione la subiscono tutti. La dedizione a questa interrogazione, capisci, è solo in chi ha fede. Cioè, chi ha fede cerca. Chi non ha fede subisce, però si trova di fronte a un muro. Si trova di fronte a un muro. Ci sono i muri, mi capisci? Nella nostra notte, tu sei bombardata da interrogazioni. Tu interrogazioni, però ti trovi... di fronte al muro, contraddizioni, tutto in contraddizione, tutto in muro. Anche le stesse scienze, tu vedi, parlano di, ci sono di fronte ai muri, non possono. Ti trovi di fronte a questa impotenza, ma se tu esperienzi l'impotenza, vuol dire che tu senti la cosa. Tu vorresti poter trovare una forma che giustifichi tutto l'universo. Ti trovi di fronte a un'impossibilità, un muro, non puoi andare avanti.
Questo che ti contraddice ti fa capire che tu senti il bisogno di, però non puoi andare avanti. Invece la fede ti dà la possibilità perché ti aggancia a Dio, capito? Da Dio, capito? Tu trovi la risposta e il perché. Il perché lo senti e in Dio hai la possibilità della risposta.
Se è nata la fede, però deve esserci già formato il problema di Dio. Perché uno abbia fede?
Ma vedi, c'è un problema che si impone, che tu, vero, creda o che tu non creda, tu subisci un'imposizione. Allora, c'è una creazione che arriva a te indipendentemente da te. Ma tutte le cose che arrivano a te indipendentemente da te, tu le subisci ma non le puoi capire. Per cui tu, ad esempio, subisci la pioggia, ma chissà perché piove. Cioè il significato ti manca. Ora, in quanto tu senti la privazione di significato, non puoi rispondere. Io vorrei tanto capire perché piove oggi. Ma avere una risposta, mi capisci come sviluppo logico, da Dio. Ora, quando tu senti questo bisogno, vuol dire che è Dio che pone in te questi due termini. Principio creatore, che non sono io, effetto del principio creatore, la pioggia. E come collego le due cose? Bisogno di collegare le due cose. Questo bisogno di collegare le due cose che poi è Spirito Santo. Per cui c'è l'essere assoluto che non posso ignorarlo, perché io sono bombardato da cose non fatte da me. Ci sono le cose fatte da questo essere assoluto, non riesco a collegare le due cose. Non riesco a collegare l'essere assoluto con le cose che fanno. Ecco il bisogno di significato. Questo si impone su tutti. Se tu hai la possibilità di camminare, cioè hai una luce per cui puoi camminare, e allora giungi alla risposta. Quello diverso patisci. Patisci, perché sei fatto a pere e non riesci a raggiungere. Però soffri. Temporate, insomma, comprendi?
E in questo, cioè in questo bisogno di risposta, chi vive per Dio, cioè come si inserisce? Cioè è un'altra interrogazione che si pone, cioè alle altre interrogazioni che già ci sono.
No, tu sei guidata, dominata da un'interrogazione. Perché esisto? Perché vivo? Perché? Tu sei dominata da questo. Dico, se credi in Dio, resti aperta. Perché Dio ti risponde, soprattutto verso Cristo. Per cui in un certo momento lui ti dice, guarda che tu vivi per questo. Cioè ti collega, e te lo collega con Dio, con una ragione che viene da Dio. La ragione che viene da Dio ti soddisfa, perché tutto il mondo cerca di darti delle risposte. Perché vivo? Ma guarda, si vive per guadagnare. La risposta è fasulla, non regge, non ti sostiene. Si vive per mangiare. Si vive per correre, per conoscere le cose del mondo, eccetera. Si vive per la cultura, si vive per fare una famiglia. Sono tutte risposte del mondo che sono fasulle perché non ti soddisfano. E perché non soddisfano? Perché ti accorgi che vivendo per quello, quella cosa muta, tramonta, non ti sostiene. Hai bisogno di un'eternità. L'esperienza di tutto il mondo è fondata sul tempo. Tempo che vuol dire che la cosa muta. Tutte le creature, proprio perché creature e quindi sono opera di un altro, di un creatore, tutte le creature mutano, tu non sopporti che le creature mutino. Se le creature fossero eterne, immutabili, tu saresti felice con le creature. Perché siamo tormentati? Ma perché quella creatura lì, capisci, fino a ieri si vestiva di rosso, adesso si veste di verde. Ma perché si veste di verde? Hai bisogno di una giustificazione. La creatura muta, addirittura muore. Appartenere al tempo vuol dire che le cose subiscono un mutamento. Il mutamento in campo di assoluto, come siamo noi, è insopportabile. Il mutamento per noi è insopportabile. Detto un perché. Abbiamo bisogno di una giustificazione, di una ragione. E ora, quello ti testimonia che noi siamo fatti di assoluto, ed è l'assoluto che ci interroga, è Dio che ci interroga. Ci prende una cosa, ce la fa cambiare, dico, perché è cambiata? E noi non siamo a rispondere.
Cioè. E il figlio ci vuole portare ad avere la stessa vita che lui, dal padre.
Sì, e la vita sta nella conoscenza. Pinuccia.
Dio ama coloro che consumano tutto nell'unità del pensiero di Dio.
Certo. Dio ama coloro che lo cercano, e che lo cercano con tutte le loro forze. Che tu mi troverai quando mi cercherai con tutte le tue forze. Se noi cerchiamo soltanto marginalmente, non troveremo mai. E ci vuole questa dizione perché il pensiero tu pensi una cosa sola per volta, io soltanto pensando unicamente a Dio, tu puoi entrare in Dio, perché no. Zina?
Vivere per conoscere non è ancora conoscenza.
Quindi
non è
facile. No. Ma ecco, In quanto uno vive per conoscere Dio, è attratto. E se uno è attratto, già appartiene, sotto un certo aspetto appartiene. Cioè, quando io sono attratto da, entro già nel dominio, mi spiego, cioè, sono attratto dalla luna e vuol dire che entro già nella gravità della luna, mi spiego, sotto un certo aspetto.
Si è informati da ciò cui si dedica il pensiero.
Certo.
Se uno cerca la verità, sarà informato dalla verità.
Certo. Noi abbiamo tante difficoltà perché magari dico, io voglio conoscere la verità, eccetera, però intanto vivo per mangiare, vivo per correre, vivo per fare lo sport, vivo per una cosa l'altra, e si capisce. Ora, io praticamente a parole dico questo, ma io sono dominato da ciò per cui vivo, e lì la pregatura. Finuccia.
Anche la testimonianza che il mondo riceve da chi è consumato nell'unità fa parte di questo sviluppo logico dell'opera
di Dio. Si capisce, ma altro che.
Anzi,
altro
ci voleva questo aspetto, perché altro il problema di Dio comprende tutto, quindi anche le
ma
persone che non credono.
Ma altro che, è una realtà, una creatura che sta cercando Dio, è una realtà per te, come una realtà per te la pietra, il filo d'erba, sono realtà. E ti pone di fronte ai perché, poi che quello lì, capisci? Mentre io vivo per mangiare, vivo per il lavoro, per guadagnare, quello lì invece vivo tanto per pensare, ma tu... E ti rende insopportabile la cosa, capisci? Se fai il superbo, tu lo uccidi, è un modo di ucciderlo. Se invece altro, tu entri in crisi, capisci? Cominci a mettere in movimento. Ecco, è Dio che sta mettendo in movimento.
Fa capire proprio come l'opera di Dio comprende tutto e tutti, quindi ci voleva anche questa contemplazione.
Per cui,
questo aspetto
anche queste creature che sono fuori di te, magari che cercano Dio oppure non cercano Dio, sono dentro di te, mi capisci?
Sì, sì, sì.
Arrivederci.
Sabato 8 maggio 1993, presso casa di preghiera.